Bene, ma come di consueto, prima di iniziare chiedo la cortesia di passare a prendere la tela. Grazie a tutti, soprattutto per la condivisione di questo momento. Ora la parola al segretario generale per l'appello.
Allora, Vitale.
Presente.
Valsari.
Valsari.
Presente.
Torriani.
Presente.
Giannini. Cerelli. Ruggeri. Sessi.
Fabiano. Lodi. Questa parte.
Quindi tutti presenti, consiglieri. Grazie segretario, direi di dare inizio ai lavori di questa seduta del Consiglio Comunale seguendo l'ordine del giorno con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Sono i verbali di due sedute del 28 marzo 2015 e del 7 aprile 2015. Prego la consigliera Pistapace.
Sì, vorremmo chiedere possibilmente il voto separato sulle due sedute del Consiglio Comunale, una sul 26 e l'altra sul 7.
Immagino per la questione legata alla presenza.
Eravamo presenti.
Sì, sì. Grazie. Quindi se non ci sono obiezioni pongo in votazione in modo separato i due verbali. Metto in votazione, quindi, se non ci sono osservazioni da parte dei consiglieri, d'accordo, procedo, il primo verbale, che è quello della seduta del 26 marzo 2015, chiedo chi è d'accordo, che è favorevole ad approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 26 marzo 2015, che è favorevole alzi la mano. Potete alzare ancora la mano, per favore? Grazie. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? Grazie. Ora pongo in votazione l'approvazione dei verbali della seduta del 7 aprile 2015. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti. Unanimità. Grazie. Quindi abbiamo approvato i verbali delle deliberazioni adottate il 26 marzo e 7 aprile. Bene, ora passo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è l'esame d'approvazione del conto al bilancio di esercizio finanziario 2014. La documentazione è stata trasmessa agli atti del Consiglio, abbiamo in sede di capigruppo fatto un approfondimento degli argomenti, prendendo atto della disponibilità della ragioniera che era con noi presente. Vorrei comunque leggere un passaggio della relazione di accompagnamento, giusto per dare informativa soprattutto ai presenti di cosa stiamo parlando. È un bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'anno 2014, come tutti noti è una gestione che fa riferimento a un bilancio di previsione che è stato approvato nell'9 aprile 2014 dalla precedente amministrazione e che poi questo Consiglio Comunale, questa amministrazione ha proseguito nella gestione con tutta una serie anche di interventi di assestamento come sono noti in questo Consiglio. Però passerei alla lettura se siete d'accordo di alcuni passaggi della relazione, giusto per dare informazione in un argomento che è stato già messo agli atti comunque del Consiglio. La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'articolo 151,6 del decreto legislativo numero 267 del 2000 ed ha lo scopo di valutare l'efficacia dell'azione condotta dall'amministrazione comunale nel corso dell'esercizio finanziario 2014. Tenuto conto dei risultati conseguiti nel detto periodo in relazione sia ai progetti sia agli obiettivi prefissati al momento dell'adozione del bilancio previsionale 2014 da parte della precedente amministrazione comunale. Infatti risulta opportuno ricordare che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio previsionale in argomento nella seduta del 9 aprile 2014 e quindi prima dell'insediamento di questa nuova amministrazione. La relazione al rendiconto della gestione si propone pertanto di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno fornendo adeguate spiegazioni in merito ai risultati ottenuti ed evidenziando le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. La maggior parte del riscontro a queste affermazioni sono ritrovabili nel documento allegato alla proposta di delibera, appunto il rendiconto di gestione. L'amministrazione, nel pieno rispetto appunto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale e delle linee programmatiche di mandato, ha dato continuità alle azioni previste per l'attuazione del bilancio previsionale approvato, pur incontrando nel periodo di competenza situazioni che hanno richiesto interventi di variazione e soprattutto motivate dalla necessità di far fronte alle minori entrate stimate in particolare, sia a causa dei tagli apportati al Fondo di solidarietà con decurtazione rispetto a quanto previsto in sede di bilancio previsionale, comunque sulla base dei dati forniti dal Ministero, ai tagli relativi alla spending review e dalla stima delle minori entrate tributarie e degli oneri di urbanizzazione. Peraltro sono intervenute necessità di interventi imprevisti, come nel caso della sistemazione degli impianti di riscaldamento delle scuole e del palazzo comunale, per la sistemazione degli argini e delle banchine stradali danneggiate a seguito degli eventi idraulici che hanno duramente interessato il territorio lodigiano e il nostro territorio in particolare. Pertanto, nel corso dell'esercizio sono state apportate le necessarie conseguenti variazioni al bilancio di previsione, attuate sia in occasione dell'approvazione della verifica degli equilibri di bilancio, sia in fase di assestamento dei bilanci di previsione. Ricordo che con deliberazione del Consiglio Comunale del novembre 2014, proprio in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 267 del 2000, articolo 165, si è provveduto ad apportare le variazioni alle dotazioni di competenza attive e passive di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario di bilancio. In tale contesto si ritiene opportuno rappresentare l'apprezzamento per l'attività svolta dal personale dipendente anche in relazione al supporto agli organi istituzionali. In merito alle risultanze dell'esercizio 2014, rinviando per i dettagli alla documentazione che ha legato al rendiconto al bilancio d'esercizio, intendo evidenziare alcuni elementi caratterizzanti ovviamente il bilancio. Pur in presenza di un avanzo di amministrazione di 291.000 euro e qualcosa in più, al netto dell'eliminazione di residui attivi per circa 133.000 euro, che permette di considerare positivamente la gestione finanziaria dell'esercizio, si deve segnalare che la gestione di competenza dell'esercizio 2014 evidenzia un saldo negativo della parte corrente delle entrate e delle spese, determinato in euro 48.559,92, compensato utilizzando la quota destinata a fondo non vincolato dell'avanzo di amministrazione del 2013. Nonostante le difficoltà riscontrate, è stato rispettato il patto di stabilità, il cui obiettivo richiedeva un saldo finanziario rideterminato in euro 257.000. Ricordo che il mancato rispetto di questo meccanismo fortemente penalizzante per i comuni avrebbe comportato ulteriori tagli di risorse e altre penalizzazioni. È stata riscontrata la minore entrata per 77.998 euro di proventi delle concessioni edilizie, per l'importante riduzione dell'attività edilizia, anche a causa delle difficoltà economiche in cui versa il Paese, situazione che concorre alla riduzione della possibilità di investimenti da parte del Comune, che di fatto hanno condizionato e condizioneranno le iniziative dello stesso. Sono stati accertati gettiti inferiori alle attese per quanto riguarda le entrate tributarie, TASE e TARI. Nonostante la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, non sono stati comunque apportati aumenti alle liquide tributarie. Si è data maggiore energia all'attività finalizzata al recupero dei crediti, soprattutto per far fronte alle varie tipologie di evasione e alle quote a carico dell'utenza per i servizi a domanda individuale. Per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio sono state effettuate economie di gestione relative alle spese correnti rispetto alla previsione definitiva per euro 164.000 e qualcosa in più. Nonostante la situazione denunciata, sono stati mantenuti inalterati i livelli di servizio alla persona di rilevanza sociale e socioassistenziale che hanno sempre caratterizzato l'azione dell'amministrazione comunale. Per quanto inerente agli investimenti attuati nel 2014, si rimanda al prospetto allegato, pur richiamando alcuni tra gli interventi più significativi, oltre a quelli sopra già ricordati, appunto la sistemazione degli impianti di riscaldamento, degli argini delle strade comunali di competenza di questa amministrazione, quale il completamento della riqualificazione dell'area di Corte Bassa, biblioteca, museo in particolare, la riqualificazione dell'area di Cascina Corte Grande, l'asilo nido, e la messa in sicurezza di parte del patrimonio arboreo. In conclusione, la gestione finanziaria del Comune di Vecchio alla fine dell'esercizio finanziario 2014 si presenta regolare e risulta complessivamente positiva, pur con le considerazioni espresse in precedenza, così come meglio documentato negli atti allegati al rendiconto oggetto della presente relazione e nella consapevolezza delle difficoltà che si prospettano per l'esercizio in corso e per quelli futuri. Io chiuderei qua la presentazione della relazione, anche se le conclusioni poi si articolavano su alcune valutazioni di carattere più generale per quanto riguarda la politica di trasferimenti da parte dello Stato ai comuni e non solo ai comuni. È terminata la mia presentazione, chiedo ai consiglieri se hanno degli interventi per quanto in argomento. Consigliera Pistatace, prego.
Sì, grazie. Anzitutto esprimo qua quello che in parte già espresso durante la capigruppo, cioè prendiamo atto che questo bilancio è frutto della precedente amministrazione, quindi che le scelte che sono state attuate dal nostro punto di vista non condivisibili, comunque oggi ne paghiamo anche un po' le conseguenze, perché quando sento dire che un intervento come quello della caldaia della scuola era imprevisto mi fa un po' specie. Diciamo che l'amministrazione precedente non ha voluto prendere in considerazione a favore di altre opere come quelle che ha citato, quella di Corte Bassa e quella di Corte Grande. Sono state scelte politiche, forse dettate anche dalle elezioni amministrative. Ribadisco quello che avevamo già detto in fase di assestamento di bilancio, cioè avere un bilancio in equilibrio, rispettare il patto di stabilità per noi non significa avere un buon bilancio. Ovviamente, e anche questo ripeto quanto già espresso in capigruppo, è chiaro che come abbiamo fatto per le linee programmatiche, misureremo le scelte di questa amministrazione quando presenterà il bilancio preventivo. Quindi prendiamo atto delle scelte attuate dalla precedente amministrazione e questo per noi sarà il punto di partenza per valutare le scelte che questa amministrazione invece deciderà di fare per il prossimo futuro. Ecco, mi auguro che anche se viene più volte ribadita la continuità con l'amministrazione precedente, in realtà ci sia anche qualche briciolo di discontinuità. Grazie.
Grazie consigliere Pistapace. Ci sono altri interventi? Consigliere Ruggeri, prego.
Sì, io credo che sia un risultato di per sé invece rispetto del patto di stabilità, anche in virtù dei tagli che sono venuti avanti in corso d'anno e che quest'anno purtroppo ci troviamo a dover subire nuovamente. Ancora prima di dover affrontare il bilancio di previsione siamo già costretti a confrontarci con un paventato ulteriore taglio dei trasferimenti statali. Quindi questo non solo ci vessa dal punto di vista delle risorse a disposizione, ma anche ci cambia in corso d'opera la disponibilità che abbiamo di intervenire sulle spese. quindi per quanto mi riguarda è un ottimo risultato, anche quello di andare verso il recupero crediti, la strada che abbiamo iniziato è molto importante, è un rispetto, una strada di rispetto nei confronti di chi paga e non un accanimento nei confronti di chi non può pagare, che ha tutti gli strumenti del caso per rateizzare e farsi aiutare. Quindi per quanto mi riguarda si chiude un buon bilancio e quindi andiamo avanti con il nostro primo bilancio previsionale.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi chiedo ai due capigruppo se vogliono fare dichiarazione di voto oppure possiamo proseguire. Ok, va bene. Allora passo alla votazione. Prendo la struttura della delibera. Pongo in votazione l'approvazione del conto al bilancio per l'esercizio finanziario 2014 di questo comune, così nelle quelle risultanze come riportate nei documenti che sono stati trasmessi, di approvare il conto del patrimonio al 31/12/2014, sempre così come riportato nei documenti in vostre mani. Vi chiedo la cortesia di risparmiare la lettura puntuale di tutti i numeri che sono comunque in vostre mani, e di approvare il conto economico nelle risultanze così come riportate sempre nel documento, dando atto che è stato compilato evidenziando i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo i criteri della competenza economica, partendo dagli accertamenti di impegno del conto del bilancio e rettificandoli attraverso il prospetto di conciliazione, così come previsto dall'articolo 229 del decreto legislativo 267/2000. Infine, di provvedere alle necessarie variazioni delle previsioni del ciclo di bilancio 2015 per allinearle con le risultanze definitive del rendiconto del 2014. Pertanto pongo in votazione l'approvazione del conto al bilancio esercizio finanziario 2014, chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno astenuto. Grazie. Chiedo scusa, mi ha ricordato il segretario che è prevista anche l'immediata eseguibilità della delibera. Quindi pongo in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Astenuti? Non c'è. Grazie. Astenuti? Nessuno. Grazie. Passo alla trattazione del punto numero 3 all'ordine del giorno, approvazione, revisione, statuto comunale. Chiedo all'assessora Losi se può presentare e introdurre l'argomento. Grazie.
Grazie. Sì, siamo giunti alla fine di un percorso, direi importante, perché come tutti quanti sappiamo lo statuto del comune è un po' la carta fondante dell'amministrazione e quindi è un documento estremamente significativo. Io inizio con i ringraziamenti. Voglio ringraziare la commissione, tutta la commissione, per il lavoro svolto, perché è stato svolto veramente con un spirito di sereno confronto e di collaborazione. In un periodo in cui è facile la contrapposizione, su un documento così significativo, sono veramente contenta di poter dire che è stato un lavoro fatto veramente bene e con spirito di collaborazione. Un ringraziamento grande va fatto alla dottoressa Barletta per il fondamentale supporto tecnico. Direi che forse il lavoro più grosso è stato fatto proprio per rendere questo strumento così coerente con le normative vigenti. Un doveroso ringraziamento anche alla signora Gazzola che come funzionario verbalizzante ci ha supportato riuscendo a sintetizzare le diverse discussioni. Come è stato impostato il lavoro? Si è lavorato su due fronti, quello prettamente tecnico-normativo che è stato affidato alla dottoressa Barletta, che ha provveduto ad una verifica puntuale delle compatibilità normative, segnalando modifiche, integrazioni, cancellazioni da portare al testo dovute insomma, per la normativa vigente. E poi si è lavorato invece alla parte più legata alla definizione dei principi e delle linee guida alle quali si dovrà orientare l'attività dell'ente da qui al futuro. Tenete presente che lo statuto che era in vigore era stato revisionato nel 2000, però aveva la sua nascita è stata vista parecchio tempo prima, quindi insomma il rivedere lo statuto oggi significa comunque aprire una finestra per il futuro. Per quanto riguarda le modifiche tecniche, sono state improntate all'adeguamento alle normative vigenti e alla rimozione di parti o perché divenute oggetto di leggi specifiche o perché riferite a figure, come nel caso ad esempio del direttore generale e del difensore civico, le cui funzioni sono state abolite. La Commissione però si è particolarmente soffermata sul titolo primo, i principi generali. Io cito solo alcuni punti che mi sembrano particolarmente importanti. Per esempio all'articolo 1, al comma 5, si parla del riconoscimento, come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, del diritto all'autodeterminazione dei popoli. È una sottolineatura che io ritengo importante. Al comma 6, l'affermazione che il Comune di Lodivecchio è operatore di pace, si ispira ai principi dell'antifascismo sanciti dalla Costituzione e, come proposto dal consigliere a questa pace e subito accolto dall'intera Commissione, si è aggiunto anche disconosce qualsiasi regime totalitario. Il comma poi prosegue con un'affermazione sostanziale. Promuove l'impegno costante della comunità a favore della pace, della solidarietà e della pacifica convivenza tra i popoli, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Sappiamo tutti che siamo nel bel mezzo di una situazione difficile dal punto di vista proprio della pace e quindi anche questo comma mi è sembrato molto significativo. Si entra poi nell'articolo 2, altrettanto significativo. Anche in questo caso segnalo solo alcuni commi sui quali si è svolta una serena discussione. Al comma B, l'impegno a valorizzare le diverse e molteplici culture che convivono nella città, a promuovere una cultura di cooperazione internazionale e di integrazione, aderendo ai valori della fratellanza tra i popoli. Questo è un argomento che poi riprenderemo a conclusione dei lavori e quindi anche questo è significativo. Il comma C, il riconoscimento del valore della famiglia, particolarmente sottolineato dai consiglieri Dovera e Fabiano, la promozione della cultura della vita sottolineata anche dal consigliere a questa pace, il contrasto alla violenza sulle donne, la cui importanza è stata condivisa da tutti, il diritto all'autodeterminazione e all'autonomia individuale, l'importanza di promuovere politiche a sostegno della pluralità delle famiglie. Su questo tema si sono particolarmente soffermati i consiglieri Uzzeri e Toriani. Il riconoscimento del diritto supremo di ogni persona a realizzare la propria volontà sulla sua personale esistenza. Il comma D, la primarietà dell'investimento culturale, sociale ed educativo sull'infanzia. Al comma E, la promozione e tutela di un equilibrato assetto del territorio, l'azione mirata alla riduzione dell'inquinamento e di un uso sostenibile ed equo delle risorse, questo per garantire i diritti e le necessità delle persone di oggi, ma ancor più delle generazioni future. Al comma S si parla della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali, ma soprattutto culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale, particolarmente care ai consiglieri Daniele Fabiano e Soriani. Al comma G il diritto all'acqua, garantito attraverso l'inalienabilità della proprietà pubblica delle reti idriche. Sui principi appena citati, sostenuti in particolare dai consiglieri Ruggeri, Soriani e Fabiano, c'è sempre stato comunque unanimità di intenti nella Commissione. Passiamo poi all'altro comma, il comma H, dove si parla della promozione dello sviluppo delle attività economiche. È stata sottolineata dal consigliere Acquistapace e condivisa da tutta la Commissione la necessità di una particolare attenzione al tessuto economico locale per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione. Al comma I si parla di sport, comma molto vicino alla consigliera Zanini, dove si evidenzia l'importanza di riconoscere e tutelare i valori dello sport. Al comma L, il comma M invita alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, e sostiene la promozione di azioni positive per la conciliazione dei tempi fra vita lavorativa e vita familiare. Questo comma mi è particolarmente gradito. Il comma M si parla del rispetto dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e della promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche. Il consigliere Acquistapace in commissione ha rimarcato la necessità di azioni atte a sollecitare l'attenzione anche dei privati per la rimozione delle barriere architettoniche, quale riconoscimento del principio di tutela dei soggetti svantaggiati anche nella mobilità e nell'assetto cittadino. Questo era il titolo primo. Dal titolo primo è stato l'articolo 5 dedicato al Consiglio Comunale dei Ragazzi, è stato stralciato in quanto, trattandosi di un organo di partecipazione, è stato meglio inserito nel titolo terzo. Relativamente al titolo secondo si è trattato in massima parte di interventi di tipo tecnico. Gli approfondimenti hanno riguardato l'articolo 9, ovvero i tempi per la convocazione del Consiglio Comunale. La normativa in vigore prevede convocazioni di tipo ordinario e straordinario, per questi si è convenuto identici tempi di convocazione, mentre per gli eventuali consigli di carattere urgente, quindi assolutamente straordinario, si è confermato un anticipo di almeno 24 ore. In sede di revisione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si potranno rivedere le modalità di funzionamento, tempi e competenze della conferenza dei capigruppi per consentire i giusti tempi per l'esame di argomenti complessi, anche questa è stata una richiesta del consigliere Acquistapace. Si è poi discusso sulla funzione delle commissioni consiliari e sui dipartimenti. Fermo restando l'impossibilità di accorpare le commissioni consiliari previste dalla normativa vigente con altre forme consultive come i dipartimenti o le consulte, si è deciso, per favorire la più ampia partecipazione democratica alla gestione amministrativa del Comune, di promuovere l'istituzione delle consulte comunali, il cui funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata verranno disciplinate con apposito regolamento. Per quanto concerne le commissioni definite di garanzia, la cui presidenza viene confermata debba essere attribuita al maggior gruppo di minoranza, vi è stata una specifica richiesta da parte dei consiglieri Acquistapace e Dovera di inserire l'individuazione e la costituzione delle stesse commissioni nello statuto. Lo statuto comunale è il documento nel quale vengono sanciti principi e regole che devono necessariamente guardare oltre l'oggi. In maggioranza la Commissione ha ritenuto opportuno non vincolare le prossime amministrazioni a scelte che non consentirebbero in futuro margini di manovra. Questa è stata l'unica puntualizzazione che ha visto la Commissione divisa nella votazione. Nel corso della discussione è comunque emerso il convincimento che commissioni di controllo, come per esempio quella legata al bilancio comunale, sia opportuna. Relativamente all'articolo 14 si è discusso in merito all'opportunità di diminuire il numero minimo di consiglieri per la creazione di gruppi misti. Si è ritenuto più appropriato mantenere l'indirizzo esistente. Passando al titolo terzo, istituti di partecipazione ai diritti dei cittadini, oltre ad aver spostato in questo capitolo, come dicevo prima, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, consiglio che dopo aver concluso il progetto di educazione civica proposto dall'amministrazione comunale in questo anno scolastico, sarà il prossimo obiettivo da raggiungere, è stato introdotto, dicevo al titolo terzo, all'articolo 29, il forum delle cittadine e dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari residenti a Lodivecchio. E questa è una novità nata per dare una forma ufficiale di rappresentanza ai cittadini e alle cittadine stranieri residenti nel comune di Lodivecchio ed in possesso di un regolare titolo di soggiorno. Scopo principale di questo organismo di partecipazione attiva è creare un dialogo, un ponte tra i bisogni e le aspettative dei cittadini stranieri ed i bisogni e le aspettative della cittadinanza tutta. Al capo terzo, modalità di partecipazione, su suggerimento del consigliere Ugeri, si è deciso di modificare il numero minimo dei richiedenti sia per le petizioni che per le proposte per l'adozione di atti amministrativi dai 100 previsti nel vecchio statuto ai 200. I titoli quarto e quinto hanno subito modifiche legate sostanzialmente alla normativa vigente. A conclusione dei lavori è stato messo in votazione il testo completo del nuovo statuto che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione. Io spero di essere stata esauriente nella mia relazione, forse un pochino lunga, ma credo che il provvedimento meritasse comunque qualche minuto in più di approfondimento. Ringrazio ancora tutti i componenti della Commissione per la serietà dimostrata e per la capacità di guardare oltre i propri limitati confini per dotare questo ente di uno strumento forse non perfettissimo ma certamente di buona qualità. Permettetemi un'ultima cosa, per evitare mi vengano poi contestati errori o dimenticanze. Nell'indice all'inizio del testo dello statuto c'era in cartella, durante l'impaginazione è saltato il riferimento all'articolo 29. Gli uffici se ne sono accorti subito, ma io non ho voluto apportare nessuna modifica al testo già in cartella. Chiedo quindi al Consiglio in questa sede di prenderne atto e di approvare la modifica. Grazie.
Grazie Assessora Losi. Apriamo il dibattito su questa proposta. Prego. Consigliera Cristapace, prego.
Sì, ringrazio tra l'altro l'assessore per aver descritto bene esattamente come sono andati i lavori all'interno della Commissione. L'avevo già espresso durante l'ultimo Consiglio Comunale, abbiamo apprezzato il percorso che è stato compiuto, come già ha anche indicato, cioè tutto quanto è stato messo in discussione senza alcuna polemica, ma anche con la possibilità e con l'opzione che abbiamo utilizzato, credo per un paio di punti, di rimandare ad esempio la discussione o la trattazione a una seduta successiva perché non eravamo pienamente d'accordo sul punto. Unico rammarico, che per noi è grande rammarico, che l'ha già anche descritto, è quello della mancata citazione dell'inserire all'interno dello statuto le commissioni, diciamo quelle di garanzia, non tanto quanto previsto dal testo unico, ne prendiamo atto, ma proprio di scelta come comune che dice, cioè come amministrazione che si impegna da subito a costituire le commissioni di garanzia. Questa per noi è una grossa mancanza, questo l'abbiamo espresso anche in sede di commissione. Non tanto perché oggi siamo noi in minoranza, ma quanto perché riteniamo che sia giusto, come avviene anche in altri comuni, che da subito queste commissioni, indipendentemente dall'amministrazione in carica, siano costituite e possano lavorare. Questo perché ci aiuterebbe, come è avvenuto anche questa sera per il discorso del bilancio, ad entrare ancora di più nel dettaglio delle scelte, discutere anche insieme le scelte e poi ci può arrivare a conclusione di un lavoro dove, chiaro, in commissione abbiamo dato anche il nostro voto unanime per dire ok, abbiamo condiviso questo percorso e questo percorso è andato bene. Poi ci sta che magari questa scelta sulle commissioni possa portare poi a una votazione differente in sede di consiglio comunale, ma quello che ha per noi senso è che alcune scelte l'amministrazione le possa fare da subito, quindi indipendentemente, quindi nel caso delle commissioni, le possa fare immediatamente anche se non crede in queste commissioni. Per noi era una cosa fondamentale, lo richiamiamo da quando è iniziata la nostra esperienza qui e ci auguriamo che se anche non è previsto nello statuto, comunque ci sia a brevissimo l'istituzione di queste commissioni che noi le riteniamo veramente, veramente importanti. Per quanto riguarda, ecco, ci tenevo solo a sottolineare che da parte nostra c'è stato anche l'impegno, come già aveva detto, anche su alcuni punti, diciamo, etici che abbiamo voluto fortemente rimarcare, che sono stati accettati, per cui di questo ringrazio anche l'intera commissione. Solo questo neo delle commissioni, che per noi era fondamentale. Grazie.
Grazie consigliere Custapace. Ci sono altri interventi? Vice sindaco Balzari.
Sì, io volevo congratularmi con la commissione per il lavoro che ha svolto. Credo che sia stato un ottimo lavoro ed il risultato è un risultato dal mio punto di vista veramente buono. Ritengo che lo statuto emerso dal lavoro sia uno statuto all'avanguardia, moderno, che va a toccare tante situazioni anche difficili e delicate e che spesso a livello più ampio provoca discussioni e divisioni. Il fatto che qui si sia riusciti a trovare un accordo e a farli entrare nella carta fondante della nostra città situazioni e appunto così particolari, credo che sia un'ottima cosa. Quindi io ci tenevo a ringraziare la commissione tutta, in modo particolare poi l'assessore Losi, che come presidente ci ha anche descritto questa sera la cosa. Sarebbe bello se riuscissimo, ma è una cosa che mi è venuta adesso, a diffondere il più possibile ai cittadini la carta fondante della nostra città. Magari ci penseremo sulla modalità migliore per arrivare al maggior numero di cittadini. Grazie.
Grazie vice sindaco. Prego, consigliere Ruggeri.
Io non mi dilungo molto perché mi ritrovo pienamente in quello che ha detto la Presidente della Commissione, che ringrazio, e quindi non voglio sovrappormi a quello che è già stato detto, ma brevissimamente voglio anche sottolineare l'ottimo spirito che si è respirato in Commissione, pur anche nella dialettica a volte un po' così, ma ci sta nell'ambito politico il confronto dialettico è importante, anzi a volte sono nate delle idee per uscire dall'impasse proprio dal confronto dentro la commissione. È stato anche un lavoro veloce, ci eravamo dati dei tempi che tutto sommato abbiamo rispettato e quindi anche di questo dobbiamo essere orgogliosi. Sono anch'io convinto che adesso si debba aprire un percorso di condivisione alla cittadinanza, nei confronti della cittadinanza del lavoro che abbiamo fatto. Potrebbe essere un ottimo spunto partire dalle scuole e dal progetto di educazione civica per partire dal proprio comune, da cosa, qual è la carta fondante del proprio comune, fino a salire e diventare così, imparare così a diventare cittadini. Anch'io ringrazio la dottoressa Barletta per l'importante lavoro di aggiornamento normativo, perché è stato ponderoso ed è stato da un punto di vista quantitativo, magari anche qualitativo, non ho gli elementi per valutare, però quantitativo sicuramente prevalente nel contesto di tutte le cose che abbiamo rivisto, quindi sicuramente questo statuto è figlio anche suo. Quindi, e in più volevo mettere l'accento anche su un'innovazione che abbiamo inserito, che è quella del forum dei cittadini stranieri. Arriviamo finalmente a dare rappresentanza a una quota di popolazione che supera il 10% dei cittadini residenti, e quindi è una fetta importante che fino ad oggi probabilmente non ha avuto i giusti spazi per potersi esprimere, un po' anche per limiti propri, voglio dire, di organizzazione, di auto-organizzazione, di coinvolgimento nella cittadinanza. Ma io penso che un'amministrazione debba trovare gli strumenti per dare la possibilità anche a queste persone che vivono allo di vecchio, hanno famiglia, tante volte i loro figli giocano con i nostri figli per chi ce li ha, pagano le tasse allo di vecchio, contribuiscono alla nostra comunità in parte totale e attiva, e quindi è giusto dare degli spazi di confronto e di dialogo per trovare anche motivi di risoluzione e magari di venirci incontro anche su delle tematiche che potrebbero essere importanti per tutti. Infine, sulle commissioni, già in questo consiglio c'è un gesto concreto dell'attuazione delle commissioni, nel senso che il punto successivo all'ordine del giorno prevede comunque l'istituzione di una commissione consiliare, altrettanto importante io ritengo, perché uno degli obiettivi, anche questo voglio sottolineare con spirito pienamente condiviso, che si è dato alla Commissione, è quello di trovare un momento in cui si potessero rivedere tutti i regolamenti che in alcuni casi avevano una datazione ormai politicamente paleolitica, e quindi la concreta approvazione di questo si ha nel punto all'ordine del giorno successivo, dove andremo ad istituire la Commissione per la revisione dei regolamenti, e da lì appunto può partire un percorso proficuo non solo di revisione e quindi di ammodernamento per quello che ci compete della macchina amministrativa, ma anche di lavoro per commissione all'interno dell'ente comunale. Quindi mi associo ai complimenti che ha fatto la Presidente della Commissione Losi a tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiedo ai capigruppo se vogliono fare dichiarazione di voto. Consigliere Cristapace, prego.
Sì, come già anticipato, ribadiamo che apprezziamo il percorso che è stato fatto e crediamo che sia una buona partenza per avere altre occasioni di confronto. Richiamiamo il fatto che le commissioni su cui noi ci siamo che abbiamo puntualizzato anche in sede di commissione erano quelle di garanzia, quindi non commissioni per esempio come quella di revisione, e che è vero che abbiamo dato giusti spazi per esprimersi, per utilizzare una frase che ha appena utilizzato il consigliere Ruggeri, ecco, forse è mancato il giusto spazio per la minoranza. Quindi questa sera noi non daremo il voto favorevole allo statuto, ma questo non perché non crediamo nel complesso del lavoro fatto, questo ci teniamo a sottolinearlo, ma proprio per rimarcare quella che per noi è stata una mancanza all'interno dello statuto che per noi era fondamentale. Grazie.
Grazie consigliere Cristapace. Consigliere Ruggeri, prego.
Per quanto riguarda il nostro gruppo, invece il voto è favorevole.
D'accordo. Quindi, se mi date l'assessore Losi, mi dà la deriva, grazie. Pongo in votazione l'approvazione della revisione dello statuto comunale nel nuovo testo costituito dai 75 articoli che è allegata alla presente deliberazione, per quanto è stato rappresentato più puntualmente dall'assessora Losi. Di disporre la pubblicazione dello statuto comunale sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, l'affissione obbligatoria per 30 giorni consecutivi e l'invio al Ministero dell'Interno per inserimento nel raccolto ufficiale degli statuti. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 6,5 del decreto legislativo 267/2000, che lo statuto comunale entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua fissione all'albo operatorio del comune. Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del nuovo testo dello statuto comunale cesseranno per abrogazione gli effetti dello statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 10 aprile 2000, integrata con deliberazione consigliare numero 25 del 25 maggio del 2000. pongo in votazione. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Grazie. Giustamente il segretario generale mi chiede di dare informazione al Consiglio Comunale che il requisito per l'approvazione dello statuto deve essere quello di 2/3 di questa assemblea, è stato raggiunto, quindi lo statuto, la votazione è risultata valida. Grazie. A differenza di quanto diceva il consigliere Ruggeri, il successivo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate. Quindi pongo in attenzione il punto numero 4 del giorno. Allora, una piccola informazione per i presenti. Questa proposta di delibera è relativa a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, la legge 190 del 2014, che prevede che gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette e indirette per conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Avete già sentito tutti parlare di questa volontà, di questo processo di razionalizzazione, proprio per cercare di individuare quelle che sono le partecipazioni che vengono ritenute non adeguate. Ci sono alcuni passaggi proprio di questa norma che mi piace riprendere, proprio perché definiscono puntualmente quali sono i contenuti di questa proposta, e cioè eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali anche mediante liquidazioni o cessioni, sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate da enti pubblici strumentali anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni, aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e contenere i costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo relative remunerazioni. Allora, prima di arrivare a fare già delle valutazioni rispetto a quelle che sono le azioni già in corso, che abbiamo avuto modo già di parlare in precedenti consigli da parte non solo di questa amministrazione, ma più in generale delle amministrazioni lodigiane, do l'informazione puntuale di quelle che sono le partecipazioni. Questo argomento ricordo che era stato uno dei primi punti affrontati dal Consiglio Comunale, proprio perché era un obbligo di legge quello di dire qual è la situazione, sì, la ricognizione delle partecipazioni. Comunque la situazione, a parte PIL, non dovrebbe essere ingrata di molto, ma la ribadisco puntualmente per informativa solo per i presenti. Quali sono le partecipazioni dell'ente? Partecipazioni societarie dirette. Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società: PIL, patrimoniale idrica lodigiana, con una quota del 3,81%, EAL, Energia Ambiente Lodigiana S.p.A., con una quota dell'1,23% Basso Lambro Impianti S.p.A., con quota del 5,6%, SAL, Società Acque Lodigiana S.r.l., con una quota del 4,58%, e infine Aspen S.p.A., con una quota dello 0,02%. Ecco, queste sono le 5 partecipazioni dirette che ha il nostro ente. Quali sono invece le partecipazioni indirette? Sono 1, 2, 3, 4 relative a EAL. Come ho detto prima, noi partecipiamo, il Comune di Lodideco partecipa con una quota dell'1,23% a EAL, la quale è presente in EAL Compost SRL, Belisolina SRL, Equad SRL e Sogir SRL, che in realtà è partecipata sia da EAL che ad Astem al 50% ciascuna. Infine, indirettamente, partecipiamo a LGH, Linea Group Holding, partecipata da Astem SPA al 13,22%. Ultimo, Astem Gestione SRL, che è in proprietà al 100% di LHG. Nella realtà noi abbiamo altre 3 partecipazioni che però non rientrano nel campo di applicazione di questo piano, che sono il Consorzio Lodigiano per il Servizio alla Persona, con una quota del 3,28%, il Consorzio Energia Veneto con una quota dello 0,09% e infine partecipiamo alla conferenza dell'ATO, l'ambito territoriale ottimale di Lodi, che è un'azienda speciale con una quota del 3,28%, ma ribadisco, queste tre partecipazioni non rientrano nel campo di applicazione di questo piano. Qual è lo stato dell'arte? Voi sapete già, e quindi lo confermo, che per quanto riguarda la partecipazione EAL, sia il nostro comune che altri comuni hanno dato mandato di procedere alla dismissione della società. Sono in corso una serie di azioni legate anche quindi alle partecipazioni indirette. Una di queste, di cui abbiamo affrontato l'argomento in Consiglio Comunale, è proprio la cessione del 100% della partecipazione di EAL in Bellisolina SRL. Comunque il percorso è questo che abbiamo già indicato. Idem per Bassolambro S.p.A., che è stato indicato che il processo di liquidazione della società è stato avviato e quindi è fase di ultima azione. Rimangono vive le partecipazioni in SAL, in ASTEM e Mendetopil inizialmente. Comunque in tutti i casi noi abbiamo inserito nel nostro piano la verifica ovviamente della razionalizzazione di queste società, citando, parlo soprattutto per le partecipazioni indirette, chiedendo che venga predisposto da questa società un apposito piano di razionalizzazione ove siano verificate e dimostrate le condizioni per il mantenimento o predisposte le azioni necessarie di dismissione. Queste sono rivolte ovviamente alle società che poi partecipano in LGH e ASTEM e in SOGIRO, abbiamo detto, nella realtà noi partecipiamo in modo indiretto a questa realtà. Comunque, in conclusione, noi proponiamo questo piano per aderire al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, questo è il termine che è stato indicato. I documenti che sono stati allegati sono molto puntuali per quanto riguarda la descrizione di ogni singola realtà, sia diretta che indiretta, però lascio agli interventi dei consiglieri eventuali approfondimenti. Se qualcuno intende intervenire, prego. Ah, chiedo scusa, consigliere Ruggeri.
Niente, per dire che appunto andiamo nella direzione dell'obbligo di legge, quindi andiamo verso quello che ci chiede il legislatore, quindi siamo favorevoli all'approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, anche perché è giusto che ci sia attenzione sullo scopo e la funzionalità delle società partecipate e che quindi si stringano probabilmente i legacci dove tante volte sono state lasciate andare risorse in maniera non opportuna per le finalità di un ente, quindi nel nostro caso non ci sono naturalmente esempi eclatanti o cose così, però è giusto che il legislatore abbia questo tipo di percorso.
Grazie consigliere Ruggeri. Se non ci sono altri interventi passo alle dichiarazioni di voto. Ok, grazie. Allora metto in votazione l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, così come allegato alla proposta di delibera. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Grazie. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Ora sì, passiamo al punto relativo all'istituzione a commissione per la revisione dei regolamenti e approvazione relativo al regolamento. Chiedo all'assessora Losi di presentare la proposta. Grazie.
Sì, sulla necessità di istituire una commissione per la revisione dei regolamenti obsoleti, tra i quali quello del Consiglio Comunale, che veramente si rifà una legge dei primi del Novecento, penso si sia tutti d'accordo. Per procedere in questo lavoro, che sarà probabilmente molto lungo ed impegnativo, perché di regolamenti da rivedere ce ne sono parecchi, la prima cosa da fare è approvare un regolamento per il funzionamento della Commissione stessa e successivamente procedere alla nomina dei consiglieri che ne faranno parte. Il regolamento proposto è di tipo standard, si compone di 10 articoli, 5 dei quali dal 5 al 10 fanno riferimento a norme consolidate. Per quanto riguarda gli altri articoli è importante una premessa. A parte il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è di stretta competenza di questo Consiglio, gli altri regolamenti che verranno sottoposti alla Commissione riguarderanno giocoforza diversi settori della pubblica amministrazione, da cui la necessità di preventiva ricognizione a cura dei diversi responsabili di settore e poi di un atto di indirizzo della Giunta per definirne le priorità, per definire le priorità di esame in Commissione. Questo è inserito nel regolamento che poi parla dell'indispensabilità che ai lavori delle commissioni partecipi, oltre al funzionario di settore, anche l'assessore interessato al provvedimento con diritto di voto. Per il resto il criterio proporzionale previsto nello statuto per la nomina dei consiglieri viene confermato, quindi io non ho altro da dire se c'è qualche osservazione.
Grazie Assessora. Apro il dibattito, chiedo al consigliere Pistapace, prego.
Sì, come già espresso, piena condivisione del partire da subito con la revisione del regolamento del Consiglio Comunale, perché è dell'83, quindi può fare riferimento appunto a leggi passate. Quindi mi auguro che lo stesso percorso compiuto per lo Statuto, come ho detto prima, venga attuato anche per questa Commissione, e mi auguro, ecco, come già espresso nei precedenti consigli, che da qui passi appunto non solo questo del Consiglio Comunale, ma che di volta in volta tutto quello che passa poi all'interno del Consiglio venga preventivamente discusso all'interno della Commissione, perché credo che sia lì il luogo migliore per il confronto, non che il Consiglio Comunale non lo sia, ma che lì sicuramente abbiamo modo magari anche di confrontarci e di ragionare meglio su alcune scelte che poi si possono essere attuate. Grazie.
Grazie consigliere Pistapace. Ci sono altri interventi? Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto, posso proseguire. Posso proseguire. Propongo in votazione l'approvazione della delibera di istituzione della Commissione consigliare per la revisione dei regolamenti comunali. Approvare appunto l'istituzione della Commissione e di approvare il regolamento per il funzionamento della Commissione consigliare per la revisione dei regolamenti comunali nel testo composto da 10 articoli che si allega a far parte integrante della presente deliberazione, certo. Allora, io pongo in votazione, chi è favorevole a questa proposta? Grazie, devo per forza chiedere contrari, astenuti, unanimità. Chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie, contrari, astenuti, nessuno. Assessore Losi, presenta anche lei la nomina, anche se è solamente... Ok, vabbè, leggo io. Allora, passiamo al punto successivo che è la nomina della Commissione per la revisione dei regolamenti. Abbiamo approvato la precedente delibera con l'immediata eseguibilità, quindi possiamo trattare subito questo argomento. La proposta che viene formulata... Quindi leggo proprio il testo della proposta deliberativa. Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna, quella che abbiamo appena approvato, con la quale viene approvata l'istituzione della Commissione consigliare per la revisione dei regolamenti comunali e viene approvato il relativo regolamento in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 dello statuto comunale revisionato. Ritenuto di procedere in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento, che dispone La commissione è composta da 6 membri, 4 designati dal gruppo di maggioranza e 2 designati dal gruppo di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale su proposta di capigruppo alla nomina della commissione suddetta. Quindi, a questo punto, prima di procedere, ho bisogno di chiedere ai 2 capigruppo di formulare la proposta dei nominativi dei membri di questa commissione. Chi vuole intervenire per primo? Consigliere Acquistapace.
Sì, per noi è consigliere Menin e Acquistapace.
Grazie. Grazie. Consigliere Ruggeri.
Per noi è consigliere Fabiano, consigliere Toriani, consigliere Zanini e consigliere Ruggeri.
Grazie consigliere. Preso atto delle proposte a tale scopo formulate dai capigruppo consigliari, come di seguito riportate che, ripeto, i consiglieri sono Menin, Acquistapace, Fabiano, Toriani, Zanini e Ruggeri. Propongo a questo punto di nominare quali membri della commissione consigliare i suddetti consiglieri che ho appena citato. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno. Grazie. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Mozione urgente presentata dal gruppo Lista Civica La Sfutura ad oggetto impianto di stoccaggio di Cornigliano Laudense. Chiedo al consigliere Acquistapace, che è il firmatario della mozione, di illustrarla.
Sì, grazie. Come ben sapete, anche perché l'abbiamo letto sul giornale ultimamente, in molti consigli comunali si è portato a conoscenza di questo impianto di stoccaggio che l'iter per poterlo fare è stato avviato parecchi anni fa, però adesso ci arriva un po' nella fase concreta. Quello che è la nostra intenzione, come già specificato in sede di capigruppo, di presentare questa mozione urgente era per portare all'attenzione del Consiglio Comunale, quindi della cittadinanza, anzitutto delle problematiche che potrebbero esserci con questo impianto di stoccaggio, che lo ricordiamo interessa anche una parte del territorio di Lodivecchio. Quindi prima di tutto portare a conoscenza di questo impianto e chiedere all'amministrazione, quindi nella fattispecie chiedere al sindaco, di informare i cittadini e di coinvolgerli anche per una consultazione popolare per capire se sono consapevoli oppure no di questa scelta e che cosa ne pensano soprattutto di questa scelta. Consapevoli che non tutte le decisioni possono essere prese a livello comunale, questo l'abbiamo anche specificato, ci sembra tuttavia doveroso che i cittadini siano a conoscenza e che possano anche loro dire la loro opinione. Questo è nel complesso quello che chiediamo. Giusto per dovere di cronaca, sono state presentate le mozioni anche negli altri paesi che non sono state accettate, perché era stata proposta la formula del referendum, che da quello che abbiamo letto sui giornali, eventualmente poi la dottoressa magari potrebbe confermare, spesso non sono state accettate proprio perché il referendum a livello comunale deve essere su atti amministrativi del comune stesso. Quindi questa era stata la questione che gli aveva fatti respingere. Quello che noi chiediamo, a differenza delle altre mozioni presentate, è proprio di fare una consultazione popolare. Poi la formula la possiamo definire, la si può studiare. Quello che conta per noi è sentire l'opinione delle persone. Questo nel complesso la mozione. Grazie.
Sì, sì. Infatti chiediamo al Consiglio Comunale attraverso il voto di impegnare il sindaco per quello che ha detto. Sì. Grazie Consiglio Sapace. Su questo argomento ci sono degli interventi? Consigliere Ruggeri, prego.
Sì, un intervento un po' riepilogativo che poi vale anche come dichiarazione di voto. No, l'impianto oggetto della mozione è un volume di stoccaggio, forse è bene fare anche un attimo riprendere il filo di questa storia, perché comunque avrà un impatto sul nostro territorio di un certo tipo. Quindi questo stoccaggio ha un volume di 2,7 miliardi di metri cubi. Questi 2,7 miliardi di metri cubi sono frutto di un giacimento scoperto nel 1951 e mantenuto in funzione estrattiva fino al 1997. Il giacimento insiste a Cornigliano, cioè il Cornegliano è il comune su cui fisicamente ci sono le centrali di estrazione, c'erano le centrali di estrazione e poi oggi vi saranno le centrali di immissione del metano nel sottosuolo, mentre invece l'enorme cavità sottostante tocca i comuni di Pieve Fissiraga, Lodi, Borgo San Giovanni, Massalengo e Lodivecchio. La necessità dello stoccaggio nasce dalla natura fortemente deficitaria del nostro approvvigionamento energetico, in particolare per quello derivante dal gas naturale. Vista la quasi totale dipendenza del nostro paese da poche fonti di approvvigionamento, lo stoccaggio si rende necessario in maniera massiccia ed è per questo che nella sola zona che corre tra Milano, Milano, Cremona e Brescia sono attivi una decina di siti di stoccaggio, quindi è un numero notevole perché appunto l'Italia importa la quasi totalità del gas naturale e quindi questa creazione di questi depositi è necessaria ai fini energetici di approvvigionamento. L'impianto di Cornegliano è oggetto di un procedimento lungo anni, come diceva la consigliera Questapace, infatti con un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/10/2011 pubblicato sul bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, il giacimento di Cornegliano è stato ritenuto idoneo alla conversione in stoccaggio di gas naturale. E poi si è proceduto alla selezione del concessionario, avviando così la procedura autorizzativa per il rilascio e l'esercizio della concessione, concessione che è arrivata nel marzo del 2011 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con Regione Lombardia ed è stata conferita a Italgas Storage, che è la società che oggi si sta occupando di realizzare questo sito di stoccaggio, la concessione per l'impianto in oggetto, che avrà una durata di 20 anni a decorrere dalla data dello stesso decreto. Questa concessione parla a Lodigiano perché l'allora leghista Andrea Gibelli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, era appunto presidente dell'organo che si espresse favorevolmente sulla concessione e successivamente l'allora presidente della provincia Pietro Foroni, come emerso anche da un lungo dibattito apparso sul giornale locale, diede autorizzazione dell'ente da lui presieduto. Questo riepilogo è necessario a mio avviso per dare il giusto quadro sull'iter autorizzativo che ci ha condotti fin qua. Venendo al merito della mozione invece, come già approfondito da altri comuni con termini al nostro di interessati dallo stoccaggio, la consultazione popolare, al di là della forma che gli si vorrebbe dare e degli esiti, non avrebbe alcun effetto giuridico sulla concessione già emessa. E per questo riteniamo che sia importante non frustrare le aspettative della popolazione rispetto all'impianto. Mi chiedo e vi chiedo che senso avrebbe avviare una consultazione popolare il cui scontato esito plebiscitario per il no produrrebbe comunque l'impossibilità ad agire in alcun modo sulla realizzazione dell'impianto. Chiamare i cittadini ad esprimersi in merito ad una procedura autorizzata da anni, al termine del suo percorso, che identifica anche dei diritti acquisiti da parte della società che la detiene, vorrebbe dire creare false aspettative e trovarsi in ogni caso l'impianto costruito. Questo passaggio dell'indizione comunque di una consultazione popolare, di un referendum, di quello che è, avrebbe sicuramente avuto senso nella fase autorizzativa dell'impianto, dove questo tipo di mobilitazione avrebbe a mio avviso creato il giusto anche dibattito nell'opinione pubblica, la giusta pressione per gli organismi che dovevano allora decidere per evitare che decidessero in senso realizzativo dell'impianto. Oggi quella fase è superata, l'impianto sta per partire, quindi oggi a nostro avviso l'indizione di una consultazione popolare creerebbe delle false aspettative. Tradotto, se facciamo una valutazione tra i cittadini, il 99% dei cittadini di Lodivecchio, di Cornegliano, di Borgo, eccetera, eccetera, dicessero che non vogliono l'impianto di stoccaggio, l'impianto si terrebbe lo stesso, si verrebbe realizzato lo stesso, in più avremmo dei cittadini arrabbiati per averli chiamati al voto e dando un esito che in ogni caso non incide sulla procedura. Quindi, chiudendo questo passaggio, penso anche, e tocco un altro tema, che non sia corretto nei confronti della popolazione fare riferimento a presunti rischi legati all'attività di estrazione del metano e all'attività di trivellazione, di cui si fa riferimento nella mozione, paventando addirittura l'induzione di terremoti. Entrambe le attività citate non sono oggetto della concessione presente, la presente concessione è una concessione di stoccaggio, quindi non è né di trivellazione né di estrazione. Quindi ha tutt'altra natura tecnica, anche se io appunto non me ne intendo di questo, non voglio entrare nel merito, e quindi non è una cosa che, anche perché ci sono fiori di commissioni ministeriali che si sono espresse, io ritengo di non avere le competenze per andare su quel terreno. Quindi per questo non sarà possibile votare favorevolmente il testo della mozione come proposto dall'Aus Futura, ma detto questo, e cogliendo invece lo spirito divulgativo che la mozione presentata dall'Aus Futura mette in luce, riteniamo che in ogni caso l'amministrazione possa e debba tenere alta l'attenzione sulla predisposizione ed applicazione di un idoneo piano di emergenza esterno, che tenga conto dell'assoggettamento dell'impianto stesso alla normativa Seveso e che vigili affinché la convenzione venga rivista e migliorata, e poi tenere costantemente informati i cittadini rispetto agli sviluppi dei tavoli di confronto tra amministratori dei comuni interessati e voluti dalla provincia di Lodi. Tra altre iniziative, il nostro comune si è attivato fin da subito attraverso l'allora sindaco Cordoni e altri sindaci del territorio, Guerini di Lodi, Marini di San Martino, Rusconi di Pieve, per chiedere informazioni e incontri informativi in merito all'opera che già nel 2010 si paventava. È un impianto che non abbiamo voluto, che subiamo come un'imposizione dall'alto e che vanno a provviso a impattare troppo significativamente sul nostro territorio.
Grazie consigliere Ruggeri. Prego consigliere Sessi.
Allora, qualcuno di voi conosce la convenzione Aarhus? La conosce qualcuno?
A chi si sta rivolgendo, mi scusi?
In generale.
Ci spieghi lei, consigliere, di cosa sta parlando, per favore?
Allora, dicevo neanch'io, poi dopo...
Grazie, allora illustri se è argomento di dibattito.
Allora, io partirò dal secondo aspetto, il primo è un aspetto introduttivo. Allora, il secondo aspetto della convenzione riguarda la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Tale partecipazione deve essere assicurata attraverso la procedura di autorizzazione di determinate attività specifiche, principalmente attività di tipo industriale, elencate nell'allegato 1 della convenzione. Il risultato della partecipazione del pubblico deve essere debitamente preso in considerazione nella decisione finale di autorizzazione dell'attività in questione. Il pubblico viene informato fin dalla fase iniziale del processo decisionale sui seguenti elementi: l'oggetto in merito al quale la decisione deve essere presa, la natura della decisione da adottare, l'autorità competente, la procedura prevista, ivi compresi i tagli pratici relativi alla procedura di consultazione, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, se prevista. I tempi previsti per la procedura devono permettere una reale partecipazione del pubblico. Poi continua. Si tratta di una convenzione a livello europeo che è accettata dall'Europa. Ci sono stati parecchi incontri sul tema del gas che riguardano tutta la pianura padana, perché fin dagli anni, come diceva il consigliere Ruggeri, fine anni 40, inizio anni 50, l'AGIP ha sondato e estratto gas su tutta la pianura. Questi in 40 anni però l'ha fatto, togliendo gas. Uno di questi giacimenti si trovava a Caviaga. Nel 51 a Caviaga, a causa di un'eccessiva, come si può dire, estrazione di gas, si è verificato un terremoto abbastanza anche consistente. Altri esempi possono essere nel Polesine, dove praticamente a causa di un'eccessiva estrazione di gas, attenzione, queste estrazioni di gas venivano fatte in 40 anni, dopo spiegherò che cos'è la subsidenza, che è un effetto legato a questo tipo di... Nel Polesine l'argine maestro del Po si è abbassato di 3,5 metri e ha provocato un'alluvione a causa di queste pressioni. Allora, a che cosa sono dovuti? Si chiama effetto subsidente, vuol dire che vado a togliere del gas, il terreno si abbassa. Logicamente se lo faccio in 40 anni l'abbassamento è minimo, ma se vado a estrarre troppo gas, troppo, quindi non è, è stata tolta una quota più di quella che era necessaria, allora si sono creati questi problemi. Si sono verificati anche incendi, ad esempio un pozzo è bruciato per 2 mesi, abbiamo dovuto chiamare gli americani per farlo spegnere utilizzando tricolo. Cosa succede? Che questo processo di abbassamento del terreno e poi di alzamento del terreno avviene ogni 6 mesi con questo tipo di stoccaggio. Ha delle pressioni molto ma molto più elevate. Molto ma molto più elevate. E questo diventa estremamente pericoloso. In più, innanzitutto non abbiamo un vero e proprio piano energetico a livello nazionale. Se andiamo a vedere, adesso non l'ho qui stasera per bello proiettarla, Questi impianti sorgono molto vicini uno dall'altro perché hanno sottoterra, proseguono per parecchi chilometri. Sui fondi di pozzo, che sono circa 2000 metri, possono succedere terremoti dovuti a questa immissione ed estrazione di gas continua, pari a 3,3 nella magnitudo, sulla scala terremoti di magnitudo pari a 3,3, che se vanno a cavallarsi con gli altri pozzi, perché si sovrappongono, l'effetto potrebbe essere anche molto più devastante. Allora, ci sono altre poi questioni che vanno considerate, le trivellazioni, perché bisogna scendere per arrivare ai pozzi. Le trivellazioni passano la prima falda, dove non pescano gli acquedotti, ma passano anche la seconda, dove vanno a pescare gli acquedotti. Le impurità di solito si trovano sempre in prima falda, noi dobbiamo mettere in collegamento le due falde. Cosa succede dove pescano gli acquedotti? In più, queste aziende che fanno trivellazioni utilizzano dei prodotti particolari che non è dato sapere cosa contengono, perché sono protetti dal segreto industriale. Sono tutti aspetti questi che devono essere per forza approfonditi. Questa è una convenzione a livello europeo che non viene mai, mai, mai citata, mai, non viene neanche pubblicizzata. Per quale motivo? Stiamo facendo gli interessi delle società, questa è la realtà. Questo può comportare anche una svalutazione dal punto di vista immobiliare, dal punto di vista degli insediamenti produttivi. Ci sono gli americani, allora noi siamo il primo paese in Europa a stoccare gas. E tra le altre cose, a differenza di quanto sosteneva il consigliere Ruggeri, questi sono dati, nel 2000 consumavamo in Lombardia, consumavamo 70 miliardi di gas, di miliardi di metri cubi di gas. Nel 2013 erano ancora 70 miliardi. Adesso ne consumiamo 70. È in riduzione il consumo di gas. È in riduzione. Non è vero che siamo in deficit. Non è vero. Per quale motivo non ci può coinvolgere la cittadinanza in queste decisioni? Perché? Perché non la possiamo coinvolgere? Cioè, sono tutti dati che proviamoci, discutiamone, parliamone. Cioè, ci sono professori che studiano nell'Università della California, che gli americani hanno molta esperienza perché sono i primi con i russi a fare questo tipo di... Noi siamo i primi in Europa, poi a livello mondiale ci sono la Russia e gli Stati Uniti che fanno questi tipi di stoccaggio, ma lo fanno fuori nel deserto dove non c'è nessuno. Questo professore americano, che è un esperto, dice che il punto non è capire se succederà qualcosa. Se succede qualcosa è sicuro, dispersione di gas, è capire quando succede. Sconsigliano altamente di costruire queste strutture vicine ai centri abitati. Per quanto riguarda dal punto di vista edilizio, il terreno è questa qua, la subsidenza si chiama, questo movimento continuo di su e giù del terreno, che può arrivare a... diciamo così 10 centimetri di norma, no? Poi se l'estrazione è troppo massiccia succedono dei cedimenti poi strutturali. Cosa succede? Il ferro o altri materiali come la terra sono elastici, sopportano le compressioni, trazioni nei due sensi, il terreno no. Noi li sottoponiamo nell'arco di un anno ad entrambe le sollecitazioni, a delle atmosfere molto più alte. Gli edifici che si sono appoggiati sopra non fanno come un ascensore, vanno in trazione e vanno in compressione e non sono progettati per fare questo. Queste sono tutta una serie di problematiche che emergono non da dati reali che sono stati considerati. Quindi esorterei veramente il Consiglio a prendere in considerazione la consultazione. Non costa niente, dobbiamo soltanto informare i cittadini, troviamoci, parliamone, è tutto qui. Vediamo. E noi qui ci viviamo.
Grazie consigliere Sessi. Prego consigliere Cerrelli.
Sente? Sì. No, percepisco tantissima passione del collega consigliere Simone Sessi e penso che anche per quanto mi riguarda, cioè veramente ci tengo tutto quanto detto dal punto di vista proprio dei contenuti, la natura, niente sicurezza e via. Per quanto mi riguarda vorrei fare quel passettino indietro dove di sicuro dobbiamo analizzare, monitorare e così via, però per quanto riguarda poi il mio voto sarà concentrato su quella che è la proposta dell'opposizione, quindi non vorrei creare una scala di una volta a favore, una volta contro, una sessione per. Di sicuro è un tema che, anche per quanto rapportato anche da Simone stesso, andrà nei giorni prossimi, nelle settimane prossime, seguito da vicino. Ci sono tanti modi, la proposta avanzata può essere interessante, non vorrei venga strumentalizzata la questione senza nulla togliere la bontà della proposta, e pertanto il mio voto sarà appunto motivato dal buon senso, ma senza nulla togliere al contenuto della tematica.
Grazie consigliere Cerrelli. Prego consigliere Meni.
Mi allaccio a quanto detto dal consigliere Sessi. Il nostro intento è quello di proporre che venga organizzato un sondaggio di opinione, come è già accaduto a Pieve Fissiraga, per il maxi stoccaggio da 2,2 miliardi di metri cubi che si estende per circa 24 chilometri quadrati. Riteniamo che sia giusto e corretto informare tutti i cittadini di cosa si tratta, quali sono i vantaggi, se ne esistono, di questa operazione e soprattutto di tutti i rischi che ne potrebbero derivare. Vogliamo sapere qual è la vostra posizione della Giunta, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista della salvaguardia della salute e della sicurezza di tutta la popolazione di Lodivecchio. Diversi comuni si sono già mossi per informare i cittadini delle diverse problematiche che l'impianto potrebbe causare. Per la prima volta si è costituito un comitato no gas, che non è spinto da spiriti di partito, ma bensì da persone capaci e tecnici che si stanno muovendo per sensibilizzare tanta gente. I vari consigli comunali che si sono riuniti in questi ultimi giorni avrebbero dovuto uscirne con voto unanime. Auspichiamo che vengano organizzati incontri per condividere il rischio ambientale che deve vederci uniti per una volta fuori dalla politica, perché questo serve a noi e ai nostri figli. Apprendiamo che l'intento è di rimettere il gas lì dove c'era, o così almeno ci dicono. Il gas verrà pompato ad una pressione di 200 atmosfere tra due strati di argilla che rende questo spazio stagno. Una zona dove potrebbe uscire il gas è confinata nella zona dell'acquifero profondo a circa 1500 metri di profondità. Dobbiamo tenere presente che le strutture sotterranee, che non sono di materiale elastoplastico, non sopportano le deformazioni in più sensi. Quindi non è vero e non è corretto dire che il gas verrà reimmesso nelle stesse modalità con cui c'era, perché quello che c'era si era formato in 14 milioni di anni. Il movimento del sottosuolo non è solo un movimento alto-basso, ma anche un movimento orizzontale-verticale. Quindi ne deriva che le case che sono costruite sopra questi attrezzamenti di terreno potrebbero subire una deformazione sia dall'alto al basso, ma anche una deformazione da destra verso sinistra, con tutte le conseguenze che lasciamo alla popolazione interpretare. Il recente terremoto in Emilia sicuramente non ci lascia sereni. Aggiungiamo che se fra gli enti tecnici che dovevano valutare questo tipo di stabilimento sono gli stessi che hanno dato parere sull'apertura della discarica di Cavenago, sulla quale questi stessi avrebbero dovuto effettuare i necessari controlli, dobbiamo tenere presente che ora questa stessa discarica è sotto sequestro. Questo non ci lascia ulteriormente sereni. Noi vorremmo delle risposte sicure perché attualmente non c'è una certezza che nulla accada, sia per noi che per i nostri cittadini e per i nostri bambini. Ora queste certezze non le abbiamo. Non dobbiamo dimenticarci che anche una parte della nostra città è direttamente interessata a questo potenziale rischio. Non ci pare altresì corretto tenere all'oscuro la popolazione dei rischi che possono correre.
Grazie consigliere Menini. Ci sono altri interventi? Mi permetto di intervenire io un secondo perché vorrei chiarire una cosa consigliere Menini. A questa giunta sta a cuore ed è molto attenta alla salute dei propri cittadini. Quindi non vorrei che venga frainteso quello che hai detto rispetto alla non attenzione su questi temi da parte della giunta. Quanto ha detto il consigliere Ugeri è molto chiaro per quanto riguarda quello che possiamo fare da subito, è quello che abbiamo fatto anche per altre realtà.
Vogliamo vedere il piano d'emergenza. Per favore, consiglio! Vogliamo vedere il piano d'emergenza esterno. Vogliamo sapere di cosa si tratta. Perché? Mi sembra di capire, e chiedo al consigliere Ruggeri se mi può confermare quello che ha detto, non sembra una cosa di ieri, ma di qualche anno fa, con assunzioni di decisioni già prese in organismi che, ascoltando quello del consigliere Sessi ovviamente, posso immaginare che abbiano fatto tutte le valutazioni del caso, ma non sta a me sindacare su questo, a me sindacare quello che riguarda le conseguenze che potrebbe avere sul nostro territorio. Piano di emergenza esterno, come lei ben sa, vuol dire informami che cosa succede nel caso ci fosse un evento, come ha rappresentato lei, una volta insediato questo tipo di, che si chiama, di accumulo di gas nella, ok, questo è il tema, questo dovremmo sapere. L'abbiamo fatto anche per la Violante, attraverso un argomento abbastanza recente. Cosa ho chiesto io al sindaco di Tavazzano? Voglio sapere quali conseguenze ci possono essere sul territorio del comune di Lodivecchio per l'insediamento di questa nuova realtà. Lo voglio sapere. Ci sono delle conseguenze per quanto riguarda il nostro territorio? Se sì, me lo devi dire. Perché io lo voglio sapere, perché mi informare i cittadini, perché questo è il mio dovere, perché sono responsabile della salute dei nostri cittadini. E quindi lo so anche per questo. E credo che quello che ha detto il consigliere Ruggeri vada in questo senso. Qui non stiamo sindacando sul fatto sì, no, si può, non si può, io ho ascoltato quello che ha detto il consigliere Ruggeri, quindi approfondimenti vanno fatti, ma sicuramente se si fa io voglio sapere cosa succede. Perché solo attraverso questa informazione posso agire. Ho ascoltato molto bene l'intervento di Sesti, l'ho ascoltato con molto piacere per le nozioni tecniche che ha rappresentato, ma anche lei che c'è Rimini, ci mancherebbe altro, non voglio assolutamente invadere il vostro campo di competenza, assolutamente. Capisco che è una cosa che è datata tanti, tanti anni fa. Noi stiamo prendendo adesso questo argomento in una situazione in cui probabilmente, come dice il consigliere, è già molto molto avanzata, ma sicuramente ci devono dare queste informazioni. Sarà mia cura avere queste informazioni, perché sta a cuore di questa giunta, di questa amministrazione, di questo consiglio, la salute dei propri cittadini. E su questo non si discute. Quindi respingo ogni preoccupazione in questo senso, consigliere Menini, ma è solo un'interpretazione, sono certo che non dicevo queste cose. E quindi il discorso di valutare quale sarà il piano di emergenza esterno sarà sicuramente una delle priorità. Il consigliere Ruggeri ha detto, e chiedo scusa, ma vorrei riprendere questo argomento, che già la precedente amministrazione, insieme ad altri comuni, avevano già fatto tutta una serie di interventi in questo senso, richiamando quelle che erano le preoccupazioni per questo tipo di insediamento. A quanto pare, queste azioni che sono state fatte in modo forte, mi sembra anche condiviso, me lo conferma anche l'assessore Fabiano, che era presente in giunta, hanno sortito probabilmente gli effetti che si aspettava, e nel senso che, se ho ascoltato bene, tutta una serie di percorsi autorizzativi sono stati effettuati anche dagli organismi locali competenti, la provincia, mi sembra di capire, ma non solo, e così via. Allora, fermi, in questo momento, se la situazione va avanti comunque, mi devi dare informazioni di quello che è il piano di emergenza esterno legato ai rischi che la collettività, le collettività possono subire per questo insediamento. Questo sì, come abbiamo fatto per altre realtà, perché ci fa cuore la salute della nostra collettività. Prego, consigliere Sessi.
Un'ultima precisazione, quello che si chiede, almeno se non ho capito male dalla mozione, questo è proprio il coinvolgimento che è venuto, come visto che comunque si tratta di documenti che sono stati, diciamo, un iter che è cominciato anni fa, è venuta proprio a mancare la parte di coinvolgimento della popolazione diretta. Se i cittadini si sono ben organizzati quando l'hanno saputo, però non si è mai stato un percorso condiviso, così come devo da questa nuova città, ripeto, l'ho scoperta in questi giorni, non sapevo nemmeno che esistesse, però esiste e viene applicata. Penso che su certi argomenti abbiamo il dovere di coinvolgerli. Adesso stiamo parlando del gas, ma penso anche a Bioline di Tavazzano. Informarsi, trovarsi, discutere con la cittadinanza, capire quali sono le problematiche. Non c'è niente da nascondere, non c'è nessun tipo di problema, penso.
Mi spiace, non è consentito l'intervento, il consiglio è chiuso. Mi spiace, non è possibile. Sabrina, per cosa posso un po' allontanare il signore dal consiglio? Questo è uno degli argomenti di rivisitazione del regolamento del Consiglio Comunale. Chiedo scusa, consigliere, sì, no, stava completando l'intervento.
Quello era proprio il capire di portare avanti questi percorsi, no? Che necessariamente alla fine non è che bisogna arrivare a dire no, non lo facciamo.
perché non deve essere quello, è soltanto il discorso di capire bene, di coinvolgere la popolazione su questo tipo di argomentazione. Secondo me se li coinvolgiamo da subito non ci sono problemi, risolviamo anche tutta una serie di attriti che possono nascere, magari anche per incompressioni, è tutto lì.
Grazie consigliere Sessi. Vice sindaco Balzari.
Volevo dire consigliere Sessi che non è un problema di dire no, non è neanche un problema di dire sì, noi non possiamo fare né uno né l'altro, non è una cosa che hanno votato, che è di competenza del comune di Lodivecchio, ci riguarda perché siamo limitrofi e sicuramente io sono per natura la preoccupata di quando si tocca il suolo in generale, non ho le competenze per dire questa cosa è sicura, quest'altra non è sicura, per cui non mi azzardo, lo ripeto, per natura io mi preoccupo sempre, però bisogna anche ammettere quali sono i nostri limiti, non credo sia mai stato portato un consiglio comunale perché non è un provvedimento che riguarda il comune di Lodivecchio, nonostante sia limitrofo all'intervento. Se poi diciamo si informi la cittadinanza, io sono perfettamente d'accordo, più di così credo che non possiamo assolutamente fare, a parte che appunto come diceva il consigliere Uggeri forse questa cosa avrebbe dovuto essere fatta 4 o 5 anni fa quando è iniziata, semmai l'opposizione rispetto al... Io ricordo che era uscito un articolo anche sullo di vecchio mese di approfondimento qualche anno fa, per cui non è che sia stato tenuto segreto, ritengo, da nessuno, però non credo che abbiamo nessuna possibilità oggi di far nulla. Che cosa facciamo votare? Un provvedimento che non abbiamo preso noi? Facciamo votare ai cittadini un provvedimento che ha preso un altro paese? Cioè, scusate, ma che senso ha questa cosa?
Non è un...
No, è stato un
altro. L'ultimo intervento. Prego,
al di là di quello che ufficialmente o non ufficialmente viene riconosciuto, e al di là di come ormai la pratica è svolta, io penso che abbia valenza comunque, al di là del fatto che venga accettato o meno, che sia giusto o non giusto dal punto di vista delle normative, farlo. Perché è questo che abbiamo assunto quando abbiamo deciso di fare i consiglieri comunali. È l'impegno che abbiamo assunto nei confronti dei cittadini. Non è vero che non interessa il comune. Il gas arriva in via Codazzi, il gas arriva sotto la basilica, il gas entra in paese, lo stoccaggio. Se va a vedere sul sito del ministero, arriva fin sotto Lodivecchio. Il gas arriva fin dentro Lodivecchio. Cioè questo, al di là che si possa fare o meno dal punto di vista normativo che sia giusto, perché non vogliamo prendersi la responsabilità di farlo? Non volete farlo? Non fatelo, non è nessun tipo di problema, non vuoi portarlo avanti? Non portarlo avanti. Io la ritengo un'iniziativa corretta su questo argomento e su altri argomenti, ma è tutto lì.
Grazie,
non è vero, non
adesso però ecco, non voglio precisare.
Io non ho detto che non ci riguarda, ho detto che non è un provvedimento che ha preso il comune di Lodivecchio, non è possibile votare, fare un referendum, una consultazione, quello che si vuole, su un provvedimento che non ha preso il comune di Lodivecchio, ma ha preso il comune di Cornigliano. Non ho detto che non è un argomento che riguarda la cittadinanza di Lodivecchio, ci mancherebbe altro, ci riguarda e come. Ma non ha senso fare una consultazione su una cosa su cui non abbiamo deciso e non possiamo decidere. Non bisogna fare del populismo, ok?
Adesso però fermo gli interventi. No, chiedo scusa. No, veramente ho fatto... Chiedo scusa al consigliere Dovero, ho fatto rispondere il Balzari dopo l'intervento di Sessi e non viceversa. Comunque accolgo la sua richiesta, faccio l'intervento di Sessi e poi fermo gli interventi. Prego.
Questo non è populismo, avere il gas sotto i piedi potenzialmente pericoloso ed estremamente pericoloso non è populismo. Se gli altri prendono dei provvedimenti, questi provvedimenti possono ricadere sulla mia comunità in termini di sicurezza. Io non è che non posso fare niente dal punto di vista normativo, lo farò in qualche altra maniera, però non è stato mosso niente, è tutto lì, puro e semplice, non c'entra il populismo, è un problema di sicurezza reale. Vogliamo prendere in considerazione? Bene, non vogliamo. Va bene, io lo prendo in considerazione. E secondo me, io la mozione la sostengo, perché secondo me va nell'interesse della cittadinanza.
Grazie, consigliere Sessi. Chiedo scusa, allora, in ordine, c'è l'assessore Alosi e poi il consigliere Menin.
Sì, grazie. Anche se a volte sono utili questi botte e risposta, forse a volte sviano un po' l'attenzione sull'argomento vero e proprio. Allora, che deve essere chiaro, ma molto chiaro, che l'amministrazione di Lodivecchio, questa giunta, non è a favore, no, di un insediamento che può in qualche modo creare pericolo alla cittadinanza. Questa amministrazione purtroppo è nelle condizioni in questo momento di prendere atto di una situazione autorizzativa già effettuata, dove c'è tutto un dipartimento ministeriale che ha rilasciato un'autorizzazione, delle commissioni di controllo che comunque hanno avallato questa autorizzazione, per cui in questo momento la situazione è: c'è un insediamento di questo tipo autorizzato, no? Cosa possono fare le amministrazioni in questo momento? In questo momento possono sollecitare tutti quei provvedimenti e quelle informazioni che possano creare una situazione di messa in sicurezza. Possono fare questo. Dopodiché l'informazione alla cittadinanza la stiamo facendo promuovendo delle mozioni, facendo un dibattimento in consiglio, facendo delle conferenze stampa. L'informazione la stiamo facendo, l'informazione noi continueremo a farla, però sul lato pratico siamo di fronte a una situazione autorizzata. Allora, detto questo, che sia chiaro, perché io non voglio un cittadino che si alza e ha l'impressione che questa giunta abbia autorizzato un insediamento di questo genere. E mi fa anche un po' specie che dei consiglieri che siedono in questo avallino in qualche modo questa situazione, perché non è così. Questa amministrazione deve soltanto in questo momento chiedere che ci siano i margini di sicurezza e il maggior numero di informazioni su quello che succederà o non succederà. Dopodiché siamo tutti preoccupati perché ci viviamo qua, siamo tutti preoccupati, ma come amministratori cosa possiamo fare? Allora, la mozione dice: consultiamo i cittadini. Su che cosa? Su che cosa li consultiamo? Li consultiamo per dire diciamo no all'insediamento? Sarebbe come prendere, sarebbe come prendere in giro la popolazione, perché noi non possiamo dire no in questo momento, possiamo solo fare informazione. E l'informazione la stiamo facendo proponendo mozioni, legittimamente proponendo mozioni, discutendone in consiglio, parlandone coi giornali, perché se avessimo solo il minimo di potere per poter in qualche modo impedire una realizzazione pericolosa per i cittadini, noi tutti insieme lo faremmo, saremmo i primi a farlo, ma non siamo in queste condizioni. Questo deve essere chiaro, assolutamente chiaro, perché non è assolutamente concepibile che nei cittadini venga instillato il dubbio che noi, potendolo fare, non facciamo, perché questa sarebbe veramente una cosa vergognosa.
Grazie, assessore Alosi. Consigliere Menin, prego.
l'intento della nostra mozione era proprio quello di fare informazione. Noi vogliamo trovare in maniera condivisa quelli che potrebbero essere le modalità per far sapere ai cittadini realmente di cosa si sta parlando e dei potenziali rischi. Attualmente nessuno può certificare che ci siano sì o no rischi, nessuno lo può scrivere perché, come abbiamo detto prima, immettere una quantità di gas ad una pressione di 200 atmosfere potrebbe, non è detto, ma potrebbe esserci dei rischi. E i recenti terremoti che sono accaduti potrebbero essere ricondotti a dei movimenti sismici del sottosuolo. Questo è quello che noi vorremmo riuscire ad ottenere, quindi fare informazione. Come? Decidiamolo. È necessario poi, quando avremo informato i cittadini con delle riunioni, delle assemblee, con personale tecnico che possa dare argomentazioni chiare e semplici, cosa fare? I cittadini poi lo sapranno, se ne renderanno conto e noi li abbiamo informati per quello che è di nostra competenza, non facendolo solo qui, portando la mozione in Consiglio Comunale, ma rendendo la cosa pubblica in maniera trasparente. Questo è il nostro compito. Ripeto, attualmente nessuno può dire che non ci siano dei rischi. Questo è il limite, però ci potrebbero essere. Facciamolo sapere. Questo era il nostro intento.
Grazie, consigliere Menini. Sì, prego, consigliere Sobaccia.
Solo a conclusione, visto che avevo aperto la presentazione della mozione, no, ma ritorno un attimino solo brevemente. Per due accenni. La prima, una situazione autorizzata non significa necessariamente che sia giusta, questo l'abbiamo visto su tante cose e questo prendiamo atto e vedremo come andranno le cose. Ecco, chiederei che non venisse politicizzata la cosa, perché io quando ho sentito fare gli esempi di Gibelli o Foroni mi sono venuti i brividi, ma non perché sono stati Gibelli o Foroni, perché se mi dicevano Guerini e Felissari avevo lo stesso effetto. Il senso della mozione era esattamente questo, portare all'interno del Consiglio Comunale questa discussione come abbiamo fatto questa sera. Poi, in alcuni paesi la consultazione è nata da semplici cittadini al di fuori del Consiglio Comunale. L'idea nostra, in quanto noi rappresentanti cittadini, era portarla all'interno del Consiglio Comunale, anziché fare una consultazione che, se vogliamo, domani mattina la mettiamo in piedi, ma sembrerebbe quasi dire l'amministrazione è disinteressata, anche se voi, ripeto, non lo siamo, benissimo, ma l'impressione che potrebbe passare tra la gente è lo fate al di fuori del Consiglio, quindi il Consiglio non è interessato. Questo era il senso della mozione, passare attraverso il Consiglio Comunale per dire consultiamo i cittadini, li informiamo su questa problematica e poi siano i cittadini a tirare le loro conclusioni, pur consapevoli che alcune scelte oramai sono state attuate. Questo ci tenevo a chiudere giusto per dire, non aveva nessun scopo se non questo, cioè quello di aprire una discussione qua e capire qual è la posizione dell'amministrazione e a fronte di questo decidere come muoversi e con quali modalità scegliere, se c'è la consultazione, se non c'è, se faremo incontri aperti o non li faremo. Questo era il senso della mozione. Grazie.
Io chiedo scusa, ho colto con molto piacere l'intervento del consigliere Menin, quando ha voluto anche lui precisare quella che è la finalità di questa mozione, e cioè quella di arrivare al momento dell'adeguata informazione alla collettività, con delle modalità che si possono ben individuare. Quindi io accolgo assolutamente questo tipo di proposta, che è ovviamente condivisa. L'informazione, l'ha detto già l'assessore Alosi, è sicuramente uno strumento importante per la relazione con l'attività e quindi sicuramente potremmo valutare in quale modalità, ne parliamo, organizzare un qualcosa che possa consentire questo tipo di informazione più puntuale alla collettività su questa situazione. Questo è assolutamente accoglibile, non so se sei d'accordo, mi permetto di fare. Per quanto mi riguarda, ho apprezzato il suo intervento, signor Menin, come proposta formulata. Proprio indipendentemente dal discorso della mozione, ma come finalità della mozione stessa, come ha detto lei. Ci sono altri interventi? Chiedo scusa. Ci sono, dichiarazioni di voto mi sembra sempre state fatte, quindi se siamo d'accordo io pongo in votazione, perché è previsto, vero dottoressa, le mozioni sono votate? Sì, sono votate. Quindi io chiedo chi è favorevole ad approvare la mozione presentata alla Civica La Struttura sull'argomento impianto di stoccaggio di Cornigliano Dolinense. Chi è favorevole? 5. Grazie. Chi è contrario?
Grazie. Chi si astiene? Non ho capito le Cerelli che vorrei. Scusami. No, non vedevo. Quindi la mozione è respinta. Grazie. Passo alla trattazione del punto numero 6, mozione urgente presentata dal gruppo pongo in trattazione l'argomento numero 8, mozione urgente presentata dal gruppo Lista Civica La Sfutura, ad oggetto revisione, aumenti, rette, asilo nido. Anche per questo argomento chiedo al consigliere Acquistapace di presentare la mozione.
Sì, grazie. Allora, abbiamo appreso che la Giunta ha deliberato le nuove tariffe per l'asilo nido comunale per la sezione primavera. Abbiamo visto che è stato inserito la fascia prescuola 7.30-8.30 con il costo specifico per questo orario, dove in precedenza invece l'orario prevedeva già nella tariffa comprendeva dalle 7.30 fino al termine della permanenza all'asilo. Siccome quello che noi riteniamo è che ulteriori aumenti potrebbero mettere in difficoltà le famiglie che usufruiscono di questo servizio, tenendo in particolare considerazione il fatto che per il prescuola chi deve recarsi a lavoro a un orario intorno alle 8, 8 e un quarto, 8 e mezzo, insomma, comunque avrà bisogno di utilizzare il servizio prescuola. Quindi questa era la prima considerazione. La seconda considerazione è che l'aumento di queste tariffe potrebbe inevitabilmente portare, come era già successo nel recente passato, un minor numero di iscrizioni. Per cui quello che noi chiediamo è che ci sia un'eliminazione di questi aumenti che sono previsti dalle tabelle pubblicate con la delibera della Giunta e che venga eliminato anche il costo aggiuntivo dei 25 euro mensili, perché graverebbe complessivamente per una famiglia circa 275 euro annui. Questo è per la presentazione della mozione.
Grazie consigliere Costapace. Prego vice sindaco Baltani.
Sì, allora per rispondere alla mozione devo necessariamente partire dalla scelta di politica sociale che da qualche anno è portata avanti dalla Regione Lombardia, di cui forse non tutti i consiglieri sono a conoscenza, che è quello dell'utilizzo dei voucher. I voucher sono buoni di un determinato valore assegnati alle famiglie aventi diritto, spendibili per vari servizi di tipo sociale, tra i quali anche l'asilo nido, siano essi servizi pubblici che privati. Potrebbe essere anche, da un certo punto di vista, una politica giusta e condivisibile, se non fosse che da qualche anno, sicuramente dal 2013, lo stanziamento dalla Regione Lombardia per i voucher va di pari passo con una forte decurtazione della Regione stessa per i servizi pubblici a cui sono destinati i voucher stessi. Quindi la Regione Lombardia finanzia le famiglie con i voucher e nel contempo dimezza gli stanziamenti per i servizi, in modo particolare per il nido, per i comuni. Allora, possiamo essere d'accordo o meno su questo tipo di politica, non quella del taglio ai comuni, ma quello dell'utilizzo dei voucher alle famiglie. Io personalmente non lo sono, se, così come ritengo, ciò sottende il tentativo di dare sempre più spazio ai servizi privati rispetto a quelli pubblici, però credo non sia questo il momento per discutere delle politiche regionali lombarde. Di fatto, quello che voglio sottolineare è che il finanziamento regionale per il nido è passato dai 35.860 euro del 2013 ai 16.000 euro del 2014, quindi con uno stanziamento più che dimezzato. Ho fatto questa premessa per sottolineare il fatto che mentre alle famiglie con i bambini frequentanti il nido entra un buono mensile che va dai 50 ai 70 euro, l'amministrazione deve far fronte ad un mancato introito di una considerevole consistenza. Quindi la scelta di rivedere le tariffe parte da questo presupposto. Nel 2014 tutte le famiglie hanno usufruito del voucher, tranne due famiglie che hanno preferito non presentare il loro ISE, evidentemente consapevole di avere un reddito troppo elevato per poter accedere a questo istituto. Voglio sottolineare il fatto che l'ISEE per accedere ai voucher del nido non è l'ISEE che viene solitamente utilizzato, è un ISEE molto più alto, abbastanza elevato, ed arriva fino ai 30.000 euro annui. E quindi comprende una buona fetta di popolazione, per quello che la maggior parte delle famiglie riesce ad accedere. Con l'aumento delle rette e l'applicazione del voucher ed aggiungendo i 25 euro introdotti per il pre-scuola, si supera solo di 5 euro la retta più bassa, che è stata quella applicata nell'anno 2011. Ed è molto inferiore nelle altre due fasce, poiché la quota del voucher è inversamente proporzionale a quanto si paga. Cioè, chi ha il reddito più alto prende un voucher più alto. Queste non sono scelte dell'amministrazione, chiaramente, sono scelte imposte, giusto o sbagliate che siano, questo è quello che dobbiamo applicare. Questo vale per il nido, mentre l'utilizzo del voucher per la primavera non è inversamente proporzionale. Prendono 40, il voucher è dimezzato, è di 40 euro al mese ed è uguale per tutti. No, scusate, ho detto una stupidata. Non è inversamente proporzionale, prende di più chi ha il reddito più alto. Ecco, quindi rispetto al fatto che possano esserci delle... Sicura cosa?
Che più alte prende di più.
Quelle del nido. Quelle della primavera non è inversamente proporzionale, nel senso che la fascia più alta prende il voucher minore.
Se c'è neanche bisogno di contrario. Ho detto il contrario.
Cioè. Ah, ho detto il contrario. No, scusate. Nel nido è così, nella primavera è così. No, scusate, non è. Quindi rispetto al fatto che possano esserci defezioni come conseguenza del ritocco alle tariffe, io non ritengo che possa essere una conseguenza. Secondo noi è un aumento più che giustificabile, che comunque va ad eguagliare, secondo il mio punto di vista, dalle ricerche che ho fatto, è molto inferiore, le rette che abbiamo sono molto inferiori alle rette che ci sono nel circondario, comunque al massimo sono eguagliabili, sicuramente non sono superiori. Sottolinea anche che gli aumenti sono meno della metà di quanto le famiglie percepiscono per il voucher, quindi non siamo andati a ritirare in qualche modo tutto quello che viene dato alla famiglia per aiutare la famiglia stessa ad usufruire del servizio. Per quanto riguarda invece la richiesta dove si chiede di abolire il prescuola, io credo in parte di aver già risposto che nella somma comunque si rimane sempre ad una tariffa abbastanza bassa, ma c'è una motivazione che ha portato a questa scelta. La motivazione è che l'utilizzo del prescuola deve servire effettivamente a quei genitori che ne hanno bisogno. Spesso viene utilizzato per comodità. Non sarebbe un problema se non fosse che se tutti i bambini entrano al nido alle 7.30, abbiamo la necessità di far entrare in servizio da subito due educatrici. Siccome abbiamo già dovuto assumerne una quest'anno, perché col numero di bambini frequentanti il rapporto tra educatrici e bambini deve essere assolutamente seguito, cioè non c'è possibilità, cioè al nido un bambino, un'educatrice, sette bambini. Se i bambini iniziano tutti alle 7.30, dobbiamo entrare in servizio due educatrici. Non riusciamo a coprire tutto i turni, anche quelli pomeridiani, avremmo la necessità di assumere una seconda educatrice. Un'educatrice ci costa 36.000 euro l'anno, due educatrici sarebbe un costo davvero insostenibile per l'amministrazione. Quindi in qualche modo abbiamo inserito il prescuola a pagamento perché ne usufruiscono i genitori che effettivamente ne hanno bisogno e non per altre motivazioni. Ecco, poi sono a disposizione per eventuali altre domande.
Grazie Vice Sindaco. Consigliere Pistapace, prego.
Sì, ringrazio per la spiegazione. Sì, conosco lo strumento del voucher perché l'ho utilizzato anch'io e effettivamente ha delle fasce di reddito molto più elevate rispetto, cioè dei parametri ISEE molto più elevati rispetto a quelli che si utilizzano ad esempio per la doppia scuola, giusto? Per tutti i servizi. Quello che però ribadiamo è questo, cioè allora, è capire innanzitutto se le persone che si sono iscritte adesso sono informate di questo aumento, lei ha fatto riferimento a 5 euro di aumento, se facciamo in termini percentuali siamo intorno a un 15% di aumento delle tariffe. Quello che vogliamo capire è se chi si è iscritto prima dell'aumento delle tariffe è stato informato di questa cosa e ribadiamo la perplessità, insomma, che ci sia comunque un calo nelle iscrizioni. Questo, lo sottolineo, è per dire abbiamo creato una struttura che comunque costa la cittadinanza per accogliere anche più bambini rispetto a quelli che erano nella struttura precedente, siamo sicuri che questo aumento poi non ci porti a minori iscrizioni. Grazie.
Completiamo le domande. Prego, consigliere Cerrelli.
Stavo riflettendo. Curiosità, quanti 250 euro quindi, diciamo, in aumento media famiglia? Circa, 250 euro all'anno circa di aumento, questa è la cifra indicata prima.
Prego, consigliere, quante famiglie?
No, allora, i 275 euro che abbiamo fatto riferimento è se una famiglia utilizza il servizio prescuola avrà un aumento annuo di 275 euro perché prima era compreso nella retta.
Ipotizziamo il 6%, a quante famiglie viene rivolta questo ipotetico aumento?
A tutti quelli che utilizzano il prescuola.
Ok, ovvero quanti?
Non lo sappiamo quanti ne faranno richiesta.
Abbiamo un precedente? Per capire, cioè, abbiamo un numero di riferimento per capire.
Chiedo scusa con se Cerrelli, può formulare le domande e poi passo.
Questa è la domanda?
Un bilancio. La prima domanda è questa. Grazie. Consigliere Sessi, prego.
Signor Balzari, qui ha detto che c'è la problematica legata al fatto di chi utilizza il prescuola così perché gli diventa utile. Quindi dovresti sapere quanti sono quelli che usano il prescuola, che lo usano così perché gli è utile e non lo pagano. Adesso la risposta è il consigliere Cerrelli, che non sa quanti andranno a utilizzarlo, lo sapete o non lo sapete?
Grazie. Prego, Vice Sindaco.
Allora, gli aumenti saranno fatti con i nuovi iscritti, i diritti acquisiti sono mantenuti, quindi tutti i bambini che in questo momento stanno frequentando il nido e sono già dentro, così come quelli della primavera, non sono toccati dalle nuove tariffe. È per questo che non lo so, consigliere Sessi, perché quelli che si iscriveranno, nel momento in cui si iscriveranno, potrò dirle il numero. In questo momento, siccome nessuno lo paga, non posso dirglielo. No, devo finire di rispondere al consigliere Acquistapace. Il sabato abbiamo l'open day e quindi eventualmente le persone che verranno a chiedere informazioni per l'eventuale iscrizione dei bambini saranno informati delle nuove tariffe. In questo momento abbiamo 35 bambini, quindi un numero elevato. È vero che il nido è predisposto per una capienza molto, però questo significherebbe aumentare molto di più le educatrici, per cui
cioè non abbiamo molti spazi in questo momento per accogliere altri bambini, qualcuno sì, non superiore ai 40 comunque, quindi abbiamo 5 posti.
Grazie. Ecco, vorrei far presente a tutti che l'oggetto del contendere è la mozione, non stiamo parlando di altro, per cui gli argomenti devono essere inerenti alla mozione presentata dal consigliere di questa pagina, questa civica. Quindi ci sono altre richieste, verranno solamente accolte e sarà risposta nel modo esatto. Ma l'oggetto del contendere è la mozione, quindi è la proposta formulata sulla quale si deve fare esprimere un parere, di adesione o meno. Chiedi ancora la parola un attimo al vice sindaco.
Mi scusi, consigliere Cerelli, non ho capito, il 270 euro era la... quindi... cioè erano eventualmente però sono coperti comunque dal costo dal voucher, quindi in realtà...
Grazie. Consigliere Sessi.
Chiarimento su come funziona il voucher. I voucher vengono dati dalla regione a seconda dell'ISE, giusto? Delle varie categorie. Quindi vengono riconosciute le famiglie che ne hanno bisogno e vengono dati. Questi voucher sono spendibili come? Soltanto, è un chiarimento, si possono utilizzare solamente per l'asilo o anche per altre cose, per altri acquisti, come vengono utilizzati, come possono essere utilizzati?
Anche se non è inerente alla mozione, le risponde il suo sindaco, prego.
Sì, no, per capire.
Sì. No, allora, il voucher esiste per diversi servizi. Se uno deve utilizzare, ha necessità dell'assistenza domiciliare, fa la richiesta per il voucher dell'assistenza domiciliare. Non è un unico voucher che poi uno può spendere a seconda del bisogno che ha. Chi frequenta il nido fa la richiesta del voucher, se è all'interno della fascia di reddito che lo consente, fa la richiesta di utilizzo del voucher per il nido, così come per gli altri tipi di servizi. Il SAD, l'ufficio di piano sta tentando di farlo passare anche per i pasti, ma finora non, per i pasti a domicilio, ma finora non... non si è ancora riusciti, prevalentemente è per l'assistenza agli anziani a casa o per i bambini a nido, ecco, non è che ci siano molte poi possibilità per...
Vabbè, prego consigliere Pensi.
No, assessore Balzari, allora, quindi i voucher, quanto, diciamo così, con gli aumenti che sono stati previsti, utilizzandoli da parte delle famiglie, quanto realmente poi rispetto agli aumenti vanno a spendere, tasca propria rispetto a... lasciando stare un attimino il prescuola, il servizio di prescuola.
Allora, la fascia più bassa, in un orario normale, è di 300 euro, è stato aumentato di 20 euro. È passata da 280 a 300, prende 20 euro di voucher, no, aspetti, 70. Prende 50 euro di voucher, quindi ha un aumento di 30.
Questo sto andando in confusione.
Ecco, sì. Allora, da 300 va a 250, la retta più bassa era del 2011 ed era di 270, quindi oggi paga 2,50 a fronte dei 2,70 del 2011 in prima fascia. In seconda fascia da 3,50 si è passati a 3,80, quindi 30 euro di aumento con un voucher di 50, quindi andrebbe da 3,80 meno 60 del voucher a 3,20 rispetto ai 3,70 del 2011.
tra i 50 del 2013. La fascia più alta, perché sono tre le fasce, da 3,90 è passata a 4,25, quindi 35 euro in più, con un voucher di 70 euro, quindi da 4,25 passa a 3,55, che è inferiore a quella del 2013 che era 3,90. Quindi
non hanno aumenti praticamente, non è...
No. Questo in una fascia, cioè, oraria normale, poi chiaramente se si aggiungono i 25 euro chi utilizza il prescuola va a 3,80, chi utilizza dalle 8:30 alle 4, ci sono naturalmente i prolungamenti di orari e le fasce in verticale sono diverse. Abbiamo preso l'orario standard, che dovrebbe essere dalle 8:30 alle 16. Poi chi inizia alle 7:30 ha un più 25, chi arriva fino alle 18 a...
Scusate, sono piena di fogli.
Allora, se prendiamo la fascia massima, proprio l'orario più esteso, quindi dalle 8:30 alle 18, sono 500 euro, meno 70 sono 4:30, si va a pagare, che sono 5 euro in più rispetto a... no, scusate, va a pagare 4:30... Allora, 500 meno 70, 4,30 e però non ho le fasce adesso qua non ho tutte le tabelle. Comunque, vabbè, sì.
Allora, c'è il consigliere Cerrelli. Allora, prego, consigliere.
Però sono contrapperso dalla decisione dell'assessore, perché stiamo ragionando su una sono stati per un euro di più per le famiglie.
E abbiamo ipotizzato un aumento, non sappiamo dove arriverà, cosa ci sarà. Stiamo veramente giocando una questione dal punto di vista del contenuto, e in particolare, cioè questo era il preambolo. Cioè proprio uso il termine forte, mi distorto, ma sicuramente è uscito nel pourparler dal fatto di dire abbiamo deciso di aumentare le rette, perché oggi come oggi sono tra rette inferiori rispetto ad altri comuni e altri comuni. Ma questo perché io sono convinto, l'ho vissuto in ultimi 12 anni, le amministrazioni precedenti, ma sicuramente anche la nostra, hanno fatto tanti sacrifici per avere questo il prestigio. Quindi non vedo perché, cioè sicuramente non è questo il motivo per cui abbiamo ipotizziamo, più o meno se non so se, perché sembra non tornare neanche se, di aumentare, perché oggi sono più basse. Di sicuro non è che è uscito questo messaggio così magari tanto per prima nelle sue affermazioni precedenti. Dice, abbiamo pensato di toccare le tariffe perché le rette sono più inferiori, cioè, anche perché comunque anche se le tocchiamo, al limite andiamo ad avvicinare a quello dello standard di altri comuni. Sicuramente cioè, questo passaggio mi fa ancora rabbrividire. Cioè, di sicuro sono riflessioni, posso anche condividere, però non perché sono inferiore, nel fatto abbiamo lottato tanto per mantenere le tariffe a dei costi molto. Consigliere questa pace, prego.
Sì, vorrei proporre, visto che abbiamo citato un po' di numeri, che forse è il caso, cioè, spostiamo pure la mozione al prossimo Consiglio Comunale e nel frattempo abbiamo, cioè, se è possibile avere un quadro preciso degli aumenti rispetto a cioè, quello che pagavano esattamente nell'anno scolastico precedente e quello che pagheranno ancora nuovo. Così abbiamo un confronto che vale per tutti i consiglieri comunali, lo mettiamo a disposizione, valutiamo e votiamo la prossima volta la mozione.
Sì, chiedo scusa, diamo risposta al consigliere Cerrelli e poi...
Allora, proprio perché il consigliere Cerrelli era nel consiglio comunale precedente, probabilmente ha vissuto una fase
che è stata quella di un nido che non aveva praticamente più bambini. Non credo fosse un problema solo di tariffe, era un problema anche di dinamiche interne, di in qualche modo forse di demotivazione del personale. È stato fatto tutto un lavoro dalla responsabile dei servizi sociali, aiutata dall'ufficio di piano e dalla pedagogista che era stata assunta non solo per dare risposte ai genitori che ne avessero richieste, ma che ha fatto anche tutto un lavoro di riformazione del personale, di rimotivazione del personale. E questa è stata una parte del lavoro che è stata compiuta, così mi hanno raccontato, perché io non ero presente, dall'altra amministrazione. Dall'altra, proprio per incentivare il ritorno dei bambini al nido, erano state abbassate le fasce in un modo, non so utilizzare il termine, non esiste un nido in Italia che può andare avanti, poteva andare avanti con delle tariffe più basse. I nidi generalmente vanno dai 500 a quelli proprio massimi 800 euro, che sono effettivamente è troppo. Io sono perché il nido è sicuramente uno dei servizi importanti che vogliamo mantenere, ma è anche uno dei servizi che ha il costo maggiore anche per il personale che deve utilizzare. Cioè, lo ripeto, un numero di un rapporto educatrici bambini che deve essere assolutamente mantenuto. Più bambini ci sono, più educatrici bisogna assumere. Le educatrici chiaramente hanno un costo. Un tempo era necessario assumerle le educatrici, e quindi una volta in organico, nonostante magari il calo dei bambini, era necessario mantenerle. Oggi con l'ufficio di piano e con il consorzio si riesce anche a modulare questo tipo di rapporto, nel senso che oggi ho 40 bambini, necessito di 6 educatrici, in parte fanno parte del mio personale, altre posso assumerle a seconda del bisogno che ho oggi. Non è che noi siamo andati ad aumentare le tariffe perché vogliamo essere uguali agli altri comuni, siamo andati ad aumentare le tariffe perché tariffe così basse non esistono in nessun comune d'Italia, ok? Oltretutto c'è stato un dimezzamento del trasferimento regionale. Il nido è come copertura delle spese è superiore di poco al 50%, tutto il resto è
57 credo, 55,
la percentuale del 55, tutto il resto è a nostro a carico del bilancio generale. Abbiamo ritenuto che un ritocco delle tariffe, visto e considerato che esistono appunto questi voucher, per cui non andiamo a penalizzare in modo pesante le famiglie, hanno un introito che è sicuramente più elevato del voucher, più della metà dell'aumento che abbiamo fatto. Non ritengo che questo aumento sia in qualche modo inappropriato rispetto alla situazione. Gliene entrano 70, gliene prendiamo 30 di aumento, in qualche modo hanno 40 euro di vantaggio a fronte di un dimezzamento della regione che per dare i voucher alle famiglie ha dimezzato il finanziamento al comune. Non possiamo andare avanti
con 6 educatrici, con il con gli introiti che abbiamo. Non è possibile, e non possiamo neanche non avere le educatrici, visto e considerato il numero dei bambini che oggi frequentano il nido. Quindi questa è la motivazione.
Grazie. Però prima di proseguire il dibattito, c'è una proposta formulata dal relatore della mozione, quindi se è d'accordo mettiamo subito, chiediamo un parere su questa proposta, altrimenti blocca tutto, cioè se viene approvata poi dopo rinviamo al prossimo consiglio. Però devo sentire, vuole riformularla per favore?
Credo valga la pena, nel senso che, visto che il Consiglio Comunale deve dare una votazione, avere chiare esattamente le tariffe di quanto pagano e quanto è eventualmente il costo maggiore che ogni famiglia ha, credo che sia corretto avere dei dati precisi. Lo spostiamo al prossimo Consiglio Comunale, che così tutti quanti siamo al corrente delle effettive variazioni che sono state fatte applicate sulle tariffe.
Consigliere, mi rivolgo al capogruppo anche di maggioranza su questa cosa.
Se lo chiede l'estensore della mozione,
va bene.
Per me va bene.
Per capire, che forse mi sono perso tra le righe. Lei ha detto che la precedente amministrazione ha abbassato, secondo voi, ha abbassato troppo le quote, e quindi voi adesso avete ritoccato queste per adeguare a quello che è la media delle altre strutture del territorio?
Sì. Ma quello che conta sono...
Non è che l'abbiamo fatto per adeguare alle altre strutture del territorio. Erano sicuramente basse.
Quindi l'altra amministrazione ha abbassato troppo le quote.
Perché c'era il numero di bambini, credo fossero arrivati a 6 bambini al nido. C'è stato un periodo per cui era il tentativo di rilancio del servizio.
Allora io però devo... Grazie consigliere Menin. A questo punto, ho sentito il parere anche del capogruppo di maggioranza, io pongo in votazione il rinvio della trattazione della mozione che ha per oggetto revisione aumenti a rete asilo nido. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Astenuti? La mozione viene rinviata al prossimo Consiglio Comunale. Grazie. Ora passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è relativo all'ordine del giorno presentato dal gruppo Vivere lo di Vecchio. Chiedo scusa. Sui tragici fatti relativi all'ultimo naufragio avvenuto nel canale di Sicilia 19 aprile ultimo scorso. Prego il capogruppo di maggioranza di presentare l'ordine del giorno.
Sì, è una mozione di gruppo, ma mi auspico che trovi all'interno del Consiglio Comunale più ampio consenso e quindi che il Consiglio Comunale la potesse fare propria. Ecco. Questo ordine del giorno è stato scritto dopo i tragici fatti che sono avvenuti il 19 aprile ultimo scorso nel canale di Sicilia, che ha profondamente segnato tutti noi e penso abbia segnato un po' molti cittadini d'Italia. Tra i 700 e i 900 migranti sono affondati e quindi morti mentre cercavano di attraversare il canale di Sicilia, approdare sulle coste non tanto dell'Italia quanto di una più generica terra promessa che vede l'Italia come una porta d'accesso, no? Da lì poi per l'Europa o anche l'Italia stessa. Ecco. Dicevo, è un fatto che ha segnato profondamente tutti noi e rischia di essere la peggior tragedia di migranti di sempre. Tra l'altro oggi è stato rinvenuta la nave affondata, dove dentro si vedono centinaia di corpi ancora presenti, quindi è anche un giorno triste per discutere di questa mozione che ricalca questo avvenimento che ci ha segnato. Sappiamo che poi quell'evento ha avuto strascichi anche in seno al Consiglio Europeo, che in modo straordinario si è riunito il 23 di aprile, e però la domanda che ci poniamo è quali azioni e quali conseguenze fattive ha portato e portano questi tragici fatti che continuamente avvengono. Ci sono di mezzo centinaia di persone che periscono e nelle centinaia di persone ci sono uomini, donne e bambini, quindi addirittura siamo riusciti a inaugurare la lista dei bambini nati sulle navi e pensavo di essere nell'età generazionale in cui si potesse nascere sulla nave in crociera, invece c'è ancora chi nasce sulla nave perché rischia di affondare e viene salvato dalla marina militare. Quindi diciamo che poi però il Consiglio europeo ha inteso ancora una volta affrontare questo problema in senso securitario e quindi senza andare al nodo vero delle questioni, cioè perché questi migranti partono dai loro luoghi nativi, penso a tutti quelli che hanno dovuto lasciare la propria casa, la propria nazione, perché in situazione di disagio economico piuttosto che legato a motivi di guerra, eccetera. E questo va anche ai miei lontani parenti, come sono sicuro che qui dentro ce ne sono altrettanti, che in tempi passati lasciarono l'Italia per andare da altre parti, quindi siamo ancora una nazione giovane da questo punto di vista e viviamo ancora sulla nostra pelle i segni recenti di questo passato di migranti. Quindi io penso che l'italiano in particolare sia ancora più vicino rispetto ad altre nazioni, oltre che per il fatto di essere in frontiera, anche per il fatto di aver vissuto fino a pochi decenni fa questa stessa situazione. Quindi in realtà il Consiglio europeo non ha speso una parola su come creare vie sicure e legali all'accesso in Europa e a come poi distribuire anche questo enorme flusso migratorio che bussa alla porta dell'Italia, ma dell'Europa intera. Tra l'altro anche i sindaci del Lodigiano hanno scritto una lettera al prefetto per chiedere che ci sia maggiore condivisione da parte dello Stato nella ricerca di soluzioni sostenibili per il nostro territorio. In particolare Lodi Vecchio già nel recente passato ha ospitato, anche con, devo dire, effetti benefici per la comunità, un gruppo di migranti che poi sono stati separati e mandati in altre destinazioni. Quindi diciamo che il Lodigiano ha fatto e continua a fare la propria parte, però non può essere il Lodigiano da solo, così come non può essere Pozzallo in solitudine, come non può essere Lampedusa, come non può essere l'Italia lasciata da sola ad affrontare un tema di queste proporzioni. Quindi non esistono soluzioni facili a questo tipo di crisi ed è per questo che la mozione si chiude, vi leggo il passaggio. Chiede al Consiglio Comunale di approvare il presente ordine del giorno e di chiedere al Signor Sindaco di farsi portavoce presso il Governo italiano tramite l'invio del presente documento al Signor Prefetto, affinché lo stesso Governo si impegni a sostenere una rinnovata iniziativa europea nel breve termine per un'operazione di ricerca e soccorso in mare dotata di mezzi, fondi e mandato e aree di operatività adeguati, e per far sì che questo porti all'apertura di canali sicuri e legali di accesso per chi cerca protezione internazionale, ad un ripensamento del sistema di Dublino verso un meccanismo di equa ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri. Nel lungo termine si adoperi per un'operazione politica tesa alla ricerca della stabilità dell'area, con una politica estera europea più efficace e lungimirante che eviti gli errori del passato, così come una lotta alle diseguaglianze su scala globale. Ecco, vorrei che veramente questo tema diventasse un tema del Consiglio intero. L'abbiamo presentato come ordine del giorno di gruppo, ma mi piacerebbe che fosse considerato nella sua interezza per la gravità che il tema riveste. Ecco.
Grazie consigliere Ruggeri, quindi apriamo il dibattito su questa proposta di ordine del giorno. Prego consigliere Menino.
Nel 2014 sono sbarcati circa 150.000 migranti, di cui solo il 30% ha chiesto asilo politico. Questi sono dati emanati dal sottosegretario all'interno Manzione. Secondo i dati dell'Eurodac e Ulisa, sarebbero circa 61.000 i profughi passati attraverso l'Italia senza lasciare traccia. L'Eurodac è il database che riporta tutte le impronte digitali dei profughi.
In Italia sbarcano oltre il 40% dei clandestini. Il nostro paese è la più grave vittima europea di questa crisi umanitaria. L'ultima tragedia con circa 800 morti è stata erroneamente dai media venduta come tragedia nel Golfo di Sicilia. La realtà è un'altra. La tragedia è avvenuta al largo delle coste della Libia, solo 70 miglia dalla costa. Lampedusa circa dista 180 miglia e Malta 160, quindi riportiamo le cose come sono realmente accadute. Quelli che arrivano, o meglio, quelli che arrivano vivi, una delle prime cose che dicono è I'm safe. Vogliamo che tutti possano dire sono salvo. Siriani e palestinesi non scappano da una guerra da fame, ma scappano da una guerra religiosa e di controllo politico. Entrambi questi paesi, se in pace, sono progrediti, sono dotati di scuole, ospedali, industrie, come casa nostra. Essere profughi di quei paesi non significa essere poveri, ma avere paura di essere perseguitati. Dal Congo, invece, fuggono i disperati. Il Ghana è forse quello che è messo meglio fra tutti questi paesi, ma resta comunque un paese che si lascia molto frequentemente per cercare un lavoro meglio pagato. I profughi di guerra vanno aiutati, questo è chiaro e palese, siamo tutti d'accordo. Farli arrivare però sulle nostre coste, facendo guadagnare gli scafisti che in maniera illecita ne traggono vantaggio, permettetemi, ma non sono a favore. Mafia e cooperative, vedi il recente caso di Roma, non possono fare affari sulla vita di queste povere persone. Solo ora l'Europa suggerisce di affondare le imbarcazioni degli scafisti, ci fa riflettere. Ma fino ad ora dove eravate? Ci sono voluti 800 morti per partorire questa proposta di così elevata caratura. Il problema deve essere affrontato alla base, dove partono le imbarcazioni, non in mezzo al mare quando talvolta è già tardi. Offrire beni di primaria necessità è doveroso a tutti, soprattutto ai profughi di guerra, ma dover garantire il superfluo come le sigarette o la parabola per vedere le partite di Coppa d'Africa non lo troviamo giusto, soprattutto nei confronti dei nostri cittadini italiani bisognosi, che purtroppo vediamo rovistare negli scarti dei mercati e dei supermercati per sfamarsi, e lo di vecchio non è esente da questa triste realtà. Ora, chiedere al governo e quindi a Renzi di prendere visione dell'ordine del giorno quando nel semestre di presidenza europea non ha mai trattato il tema, pare contraddittorio. Il tempo, se voleva, l'ha avuto. Probabilmente le priorità erano altre. Grazie.
Grazie, consigliere Menin. Ci sono altri interventi? Poi dopo, ok. Assessora Losi, prego.
Sì, in stretta collaborazione con il nostro sindaco, io sto seguendo la questione dell'emergenza profughi sul nostro territorio. E mi pare corretto, mentre si discute di questo ordine del giorno, che io ritengo estremamente importante, perché anche nelle assise amministrative, come il nostro consiglio, se è giusto discutere delle cose pratiche, è anche assolutamente indispensabile discutere delle cose che succedono nel nostro paese. E quando le cose sono così drammatiche come quelle avvenute, penso sia importante per tutti noi riflettere. Comunque, io voglio solo questa sera evidenziare la situazione nel nostro territorio, perché è molto attuale, assolutamente attuale, questo discorso. La situazione è presto detta. Il Lodigiano ospita attualmente circa 168 richiedenti asilo, un buon numero dei quali è ospitato sul territorio di Lodi, il resto nei vari centri di accoglienza sparsi per il Lodigiano. In occasione di un recente incontro organizzato dal prefetto per fare il punto della situazione, è emersa la previsione che da qui alla fine dell'anno è prevedibile un massiccio arrivo di profughi. si è parlato di dai 300 ai 500, alle 500 unità. Allo stato attuale, nonostante le sollecitazioni del prefetto perché vengano segnalate disponibilità di accoglienza da parte dei comuni, non ci sono state risposte adeguate. Il presidente della provincia recentemente, Mauro Soldati, ha proposto l'uso di 3 case cantoniere per un totale stimato di circa 50 posti. La proposta legata però alla disponibilità della prefettura di intervenire con risorse economiche necessarie per rendere agibili e arredati questi gli spazi. Il prefetto, pur ringraziando della disponibilità, non è entrato nel merito del sostegno economico e comunque ha ribadito che le necessità sono e saranno molto maggiori. Recenti notizie parlano di un arrivo di circa 80 profughi, per cui si richiede la disponibilità di altrettanti posti a disposizione per l'accoglienza sul nostro territorio. Soltanto in quest'ultima fine settimana sono state salvate ben oltre 7.000 persone nel tratto di mare che divide le coste italiane da quelle africane. Ora l'ordine del giorno presentato dal capogruppo di Vivere Lodivecchio, Ugeri, non nasconde le difficoltà anche del nostro territorio a far fronte a questa emergenza umanitaria. Il nostro sindaco, insieme alla maggior parte dei sindaci lodigiani, bene ha fatto a scrivere al prefetto facendo presente che c'è un limite invalicabile di sostenibilità del fenomeno oltre il quale non è possibile andare, cioè il lodigiano può ospitare fino a un certo numero di persone, dopodiché davvero la cosa diventerebbe insostenibile. C'è un problema di equa distribuzione che deve essere rappresentata e sostenuta, cioè voglio dire che ogni provincia può ospitare 80 profughi è una cosa che va discussa, perché provincia di Milano è un conto, provincia di Lodi, provincia di Lecco sono altre cose. Comunque, certamente non è utile l'atteggiamento di alcune forze politiche che, secondo il mio parere, nascondendo la testa nella sabbia, cercano di ignorare il problema e lasciano scoperto il resto pensando che l'onda di marea non li possa travolgere. Quest'onda arriverà, volenti o nolenti, e tutti i territori italiani dovranno farne conto. Il prefetto ha dichiarato che se i sindaci non daranno il loro contributo per affrontare il problema, sarà costretto a procedere a occupazioni d'urgenza e a requisizioni. E questo non perché il nostro prefetto non si renda conto delle difficoltà, ma perché non potrà farne a meno. Queste povere persone arriveranno e a loro bisognerà dare assistenza. Questa è la situazione oggi. La speranza è che l'Europa, come si dice nell'ordine del giorno, cambi effettivamente rotta, perché se non lo farà non so come si farà ad affrontare in modo dignitoso, perché noi qui stiamo parlando di numeri, 7.000 eccetera, ma stiamo parlando di persone, stiamo parlando di donne, di bambini, di uomini, di persone che scappano da una situazione insostenibile, e quindi sono persone a cui noi dobbiamo comunque pensare di dare supporto nel miglior modo possibile e comunque adeguatamente alle nostre responsabilità. Dicevo, la speranza è che l'Europa cambi rotta. Nel frattempo però, come amministratori, dobbiamo assumerci la responsabilità di governare nel limite delle nostre possibilità la situazione. Grave sarebbe, secondo me, costruire fragili barriere costruire barricate, nasconderci dietro inutili proclami utili solo a creare allarmismi e a raccattare, diciamocelo pure, qualche voto in campagna elettorale, ma non certo a far fronte ad un'emergenza umanitaria colossale, che fra l'altro, e anche questo noi ce lo dobbiamo dire, un'emergenza umanitaria creata anche grazie a posizioni politiche non certo lungimiranti di chi in passato ci ha governato e quindi che abbiamo contribuito a costruire e a creare, perché se tutto il fronte africano è destabilizzato dal punto di vista politico, forse ci dobbiamo chiedere di chi è effettivamente la responsabilità. Quindi questa è la situazione oggi sul nostro territorio. Lodivecchio è qui, è sul fronte. Comunque poi il sindaco magari che ha ultime notizie.
Sono chiamato correttamente a integrare l'intervento dell'assessora, in quanto ieri ho partecipato all'assemblea dei sindaci che è stata organizzata in provincia. Il tema era quello legato alle difficoltà di bilancio, cosa che riguarda tutti i comuni, non solo la provincia, ma la provincia in modo particolare. Ma in coda a questa assemblea il presidente Soldati ha voluto ribadire questa posizione che ha appena rappresentato l'assessore Losi, cioè ha confermato la posizione del prefetto, che peraltro si è supportata con una comunicazione che è arrivata a tutti i sindaci, in cui formalmente si chiede la disponibilità e annuncia che il primo gruppo è composto di 80 profughi, con questo criterio di ripartizione territoriale, che è veramente grave, ogni provincia 80, e ieri infatti c'è stata un'alzata di scudi su questo argomento, perché è una cosa non corretta. Il peso dell'Odigiano è diverso sicuramente, come ha detto l'assessore, da quello di altre province più importanti, più strutturate. Ma la cosa che ha preoccupato un po' tutti è l'atteggiamento potenzialmente impositore di imposizioni da parte del prefetto nel caso non approvasse conforto da parte dei sindaci nel mettere a disposizione eventuali strutture. Noi abbiamo già risposto come sindaci, abbiamo fatto una lettera comune molto puntuale al prefetto, peraltro la proposta delle case cantoniere da parte della provincia è stata rinnovata, quindi anche ieri il presidente Soldati si è informato dell'ultimo incontro con il prefetto e ha rinnovato questa disponibilità che è anche legata a un sopralluogo effettuato con quelli che sono potenzialmente i soggetti che dovrebbero gestire poi questi luoghi, si tratta di alcune associazioni sul capitolo dei cooperativi, non so se la Caritas o comunque soggetti di questa natura, che dicevano che certo con gli interventi di sistemazione, ma la cosa poi è utilizzabile e praticabile, e il numero potenziale che può essere ospitato in queste case è di 70, se ho capito bene, ecco, queste sono le cose che dette. La cosa sulla quale poi invece si è aperto un grande dibattito ieri sera in coda all'assemblea, siamo stati tutti a parlare, è proprio questa preoccupazione che alla fine il prefetto dica impongo, e questa è una cosa che ovviamente nessuno può supportare. Anche perché è un'imposizione fatta in che modo? Requisendo capannoni, requisendo immobili, oppure imponendo l'ospitalità, ci sono tante modalità. Voi ricordate la mia posizione che ho assunto quando abbiamo saputo dell'arrivo dei profughi 40-43 presso il Laos, che è stata molto chiara nei confronti del prefetto. Si parla prima, non è che possiamo trovarci, è un tema che tutti i sindaci ieri hanno ribadito, che non è tanto quello del costo, che comunque è un costo che non vede l'amministrazione, ma chi gestisce poi queste strutture, fatto salvo che sia il comune a proporsi direttamente, allora come nel caso di Cervignano, dove il sindaco ha detto che ospita 4 profughi in locali a cose dedicati e percepisce dallo Stato quel contributo che bisogna di 30 euro a persona al giorno. Nell'altro caso non vedremo nulla, nel caso dell'Aus noi non percepiremo nulla, però è un impatto sociale importante perché le persone poi gravitano sul nostro territorio. Grazie a una massiccia azione dell'associazionismo locale abbiamo fatto fronte a quello che diceva il consigliere Ruggeri come buon impatto, però non è che può sempre essere così. I numeri però sono diversi, questa volta sono più importanti, quindi ha fatto bene se sono cose a dire sì, massima attenzione sulle cose, ma compatibilmente con la nostra capacità poi di far fronte a questa situazione. Ma la preoccupazione è questa: 80 sono i certi, 300 e 500 li annunciati, quindi è chiaro che dobbiamo guardare oltre, la preoccupazione è in questo senso, e ieri l'abbiamo rappresentata, quindi abbiamo chiesto al Presidente Soldati di scrivere per conto di tutti i comuni che ieri erano presenti, rinnovando la disponibilità delle case cantoniere, ma rappresentando la criticità del territorio a poter far fronte, poi soprattutto dal punto di vista sociale, a una presenza così consistente di profughi. Situazione che ovviamente investirà tutte le province, tutte le regioni e tutto lo Stato per quello che è stato detto. E quindi questo è l'elemento veramente di preoccupazione. Quindi questo per completezza di informazioni rispetto alle cose che mi ha detto. Ieri erano i sindaci presenti hanno fatto questa analisi. Consigliere Acquistapace, prego.
Sì, in merito all'ordine del giorno, solo una considerazione. Io l'avrei votato senza problemi se non fossero per due aspetti. Il primo, quello dove abbiamo tirato in ballo alcune abbiamo fatto un riferimento politico a alcune scelte che qualcuno ha attuato, anche quella di occupazione, indiscutibile ma tuttavia una scelta. E l'altra, io quando sento citare Papa Francesco, perdonatemi, ma non riesco a accettarlo, perché lo si tira in ballo quando fa comodo, perché quando invece si parla magari di altre questioni, tipo sul valore della famiglia, sull'etica familiare, ecco qua comincia a dar fastidio Papa Francesco. Mi ha disturbato leggere Papa Francesco in questo ordine del giorno, ve lo confesso. Tuttavia non posso nascondervi che questo ordine del giorno, secondo me, era veramente, uso un termine forte, rivoluzionario, se noi come Consiglio Comunale ci presentavamo al governo dicendo lo diverso fa una cosa innovativa rispetto agli altri, ci impegna a trovare delle persone che accolgano a casa loro dei profughi, questo sarebbe stato veramente rivoluzionario. E lo dice uno, non per vantarmi, ma io ho dedicato 3 anni della mia vita all'accoglienza. Sono stato in una struttura di prima accoglienza, quindi mi rendo conto e so che cosa vuol dire quando arriva una persona affamata e stremata. Perché dai barconi poi proseguivano e arrivavano fino a Lodi. Quindi so che cosa vuol dire. Fare un ordine del giorno di questo tipo, non posso usare l'espressione in questo consiglio comunale perché sarei offensivo, però mi sembra che sia un po' per dire sì, ci siamo anche noi, però cosa facciamo concretamente? Qual è l'impegno concreto che ognuno di noi mette a favore di questa accoglienza? Questo secondo me manca in questo ordine del giorno. Io non posso sostenere un ordine del giorno in cui diciamo unicamente sì, siamo consapevoli che c'è questo problema, siamo partecipi. Questo siamo partecipi anche se non siamo in sede di consiglio comunale. Quindi questo io ci tengo a sottolinearlo, ma per far capire che non è che non sono d'accordo su quello che c'è scritto, no? Non sono d'accordo sulle modalità con cui si decide di presentare questa cosa, perché, ripeto, sono consapevole dell'importanza dell'accoglienza e se mi consentite chiudo con una citazione di San Paolo che mi era cara quando ero nella struttura di prima accoglienza, che diceva «Non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo». Quindi pienamente d'accordo sull'ospitalità, pienamente d'accordo su trovare soluzioni, meno d'accordo ad affrontare un ordine del giorno di questo tipo. Grazie.
Consigliere Ruggeri, prego.
Sì, le parole sono pietre, quindi mi spiace per il consenso che immaginavo unanime, invece, non lo so, troppo spesso su alcuni termini, su alcune parole si fanno dei fraintendimenti grossi. In particolare, prima è stato utilizzato ad esempio il termine clandestino con un'accezione facciosa, ma clandestino è una condizione amministrativa, non è una patente di delinquenza. È un po' tutto il ragionamento che sottende a questi distinguo mi lascia perplesso, perché era veramente quello che abbiamo inserito nell'ordine del giorno, un ragionamento inclusivo e volto solamente a portare, ad accendere i riflettori su questo tema che finché riempi i telegiornali va bene, ne parliamo tutti per 3 giorni e dopo cade nel dimenticatoio. A maggior ragione se la nostra città da sempre è territorio d'accoglienza, e prima lo era la terra lodigiana nei decenni passati quando dal Veneto e da tutte le altre parti d'Italia sono venuti per trovare lavoro e ricchezza e qui hanno messo radici persone da tutta Italia, oggi lo è con altri tipi e lo abbiamo dimostrato pochi mesi fa quando abbiamo aperto un percorso di collaborazione fattiva con le associazioni per cercare di integrare per quanto fosse possibile queste persone. Io direi che anche con una punta di orgoglio ci siamo riusciti, abbiamo messo in piedi dei progetti a beneficio di tutta la cittadinanza, abbiamo creato anche esperienze umane che poi sono durate nel tempo e che tutt'oggi durano, quindi c'è un valore intrinseco nell'accoglienza e mi spiace che questo non venga colto, anzi si gira dall'altra parte. Tra l'altro anche l'interpretazione dei dati mi pare faziosa, cioè quelli che vengono qui e chiedono asilo sono la minoranza, perché la gran parte in realtà usa l'Italia come porta d'accesso per l'Europa. Siamo noi i primi ad andare in Germania, in Francia, figuriamoci queste persone che magari radicate in un'esperienza di migrazione nel passato hanno in Francia e Germania parenti, eccetera, quindi il dato relativo ai pochi che fanno richiesta di asilo politico a mio avviso va letto proprio come Italia grande porta dell'Europa e delle opportunità, quindi noi non possiamo sottrarci, è anche un ruolo orgoglioso che l'Italia deve ricoprire. Se avete visto la sindaca di Lampedusa, in questo è encomiabile, in prima linea, voglio dire, e lo fa a cuore aperto e a braccia aperte, perché volenti o nolenti noi siamo lì protesi in mezzo al mare, quindi ci troviamo in mezzo a questi fenomeni che di certo non fermeremo con gli steccati, cioè sono episodi lunghi, decenni, secoli probabilmente, che spingono le genti a spostarsi da un continente all'altro, quindi non è certo la leggina europea o la legge italiana che possono in qualche modo fermare questo afflato della storia. Di certo invece organizzativamente qualcosa l'Europa può e deve fare, ecco, per darci una mano, quindi era questo il senso dell'ordine del giorno.
Assessore Fabiano.
Sì, buonasera a tutti. Una parte mi ha già preceduto il consigliere Ruggeri quando ricordava l'esperienza che la città di Lodi Vecchio ha già fatto nell'ambito dell'accoglienza. Dato che io arrivo da una precedente esperienza di amministrazione e proprio nel corso di quegli anni con l'amministrazione noi abbiamo accolto subito, no? Le persone che ci hanno mandato qua. Le abbiamo accolte e le abbiamo integrate. Abbiamo fatto dei progetti, come diceva l'assessore Ruggeri, e con altre associazioni, e quando è stato il momento che queste persone hanno lasciato la nostra città se ne sono andate con le lacrime agli occhi. Per quanto riguarda poi l'accoglienza delle famiglie, lo rivecchio, ne abbiamo centinaia di famiglie che accolgono. Hanno sempre accolto esperienze di associazioni e di progetti sociali, qui ne possiamo contare quanti ne vogliamo. Una cosa è la mozione che fa riferimento a un problema che esiste e che tutto il Consiglio Comunale di Lodi Vecchio prende atto, e anzi io avrei usato parole più forti nel rispetto dell'inerzia dell'Europa, molto più forti. Un'altra cosa è il problema che noi saremo chiamati, volenti o nolenti, a assumerci. E la nostra esperienza che abbiamo avuto ci fa forza, noi non abbiamo paura, abbiamo già sperimentato come città, come accoglienza, noi siamo pronti, qui ci sono tanti cittadini, giovani e meno giovani, che da anni, da decenni, sul fronte del volontariato ci sono, e noi non abbiamo paura di questo. Però è giusto che anche noi, per quanto riguarda i problemi nazionali e europei, dobbiamo farci sentire. Grazie.
Va bene. Ci sono altri interventi? No, io chiedo al consigliere Custapace se, forse non ho capito, ma c'è possibilità, rimuovendo ordine del giorno qualche frase, di poter accoglierlo, oppure a promozione di principio legato ai motivi?
No, erano due gli aspetti. Cioè,
scusa, non allora, fuggire questo passaggio, perdono, prego.
Erano due, uno appunto questi due riferimenti che comunque non ho gradito, e poi l'altro che era un discorso diverso, che non condivido in sé la tua dell'ordine del giorno, senza nulla togliere a quello che Lodi Vecchio ha già fatto, perché non ho detto che non ha fatto.
Quindi va oltre.
Era solo una cosa aggiuntiva.
Ecco. Quindi va oltre il discorso delle due parti, esatto, che potevano essere eventualmente rimuovate. Ok. A questo punto metto in votazione l'ordine del giorno. Allora metto in votazione l'ordine del giorno. Eccolo qua, provato, chiedo scusa.
Metto in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo Vivere Lodi Vecchio sui tragici fatti relativi all'ultimo naufragio avvenuto nel Canale di Sicilia il 19 aprile ultimo scorso. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Grazie. Chi si astiene? Nessuno. L'ordine del giorno è approvato. Possiamo ritenere conclusa la seduta. Ringrazio tutti i partecipanti e il pubblico. Buonanotte.